Good afternoon.
Buon pomeriggio.
The Rouge Political Action Committee, I'd like to welcome all of you here today.
Vi do il benvenuto a tutti oggi. Io sono Deborah Freeman, sono la portavoce di La Russia e a livello nazionale. Da una volta che siamo visti qui a Washington, la Russia è stata molto impegnata, molto fatto. Poco prima del G8 la Russia è andata in Russia, è stata in Russia e quello che ha fatto in Russia sono visti i risultati nell'incontro del G8. Discuteremo questi risultati. La Russia è stata in Italia, ha visitato l'Italia, ha parlato con i membri del Senato italiano e i risultati di questa visita anche sono stati riflessi nella politica mondiale. Però sicuramente la questione più importante del momento è lo scandalo di Ate. Alcuni qui a Washington chiamano questo scandalo lo scandalo del secolo, ma nonostante il fatto che la stampa praticamente non ne parli. Le implicazioni di questo scandalo saranno una questione che richiederanno discussione, molta discussione oggi. So che la gente vuole sentire la Russia, la Russia vuole parlare con voi presto, quindi senza prolungarmi oltre vi presento Lyndon LaRouche.
Thank you.
Grazie.
As the BAA scandal mounts, even in the US press now.
Questo scandalo della BAE sta uscendo anche nella stampa. Allora è ora di parlare di molte cose. Quello che farò oggi corrisponde alla realtà della situazione mondiale. Cose che io ho detto altrove sono cose che io accenderò oggi, ma presenterò in modo un po' diverso. Questo sarà un po' difficile per alcuni di voi. I problemi che ci stanno di fronte, il fatto che l'umanità deve decidere non solo quello che è possibile, e deve capire che ciò che credevano fosse vero prima in realtà forse non è vero. La verità adesso dice questo, che siamo arrivati alla fine di un periodo storico. La crisi BAE esprime questa crisi, è un sintomo di questa crisi. Quindi, le persone finora hanno agito con l'idea che certe cose erano evidenti, ovvie. Cioè, eravamo praticamente tutti, cioè tutte le persone istruite, credevano più erano le stesse cose. Questa era l'idea. Cioè che ci fossero a certi punti fermi che tutti credevano, ma non c'era da cambiare, quindi non c'era da cambiare la politica a livello fondamentale, ma semplicemente adattarsi, come le persone che credono nei principi della geometria euclidea, ma in realtà questa geometria era una frode. Gran parte del pensiero economico oggi, per esempio, ha a che fare con un'idea veramente fatta essenzialmente, di un metodo cartesiano. Per esempio, le persone vogliono sapere qual è la data del crack, qual sarà la data del crack, del crollo. Ma non funziona così, le persone però ci credono. Il problema del crack oggi, del crack finanziario, Che le persone oggi non credono veramente nell'economia, credono nell'azzardo, vedono un sistema finanziario che in realtà è basato sull'azzardo, gioco d'azzardo.
Galileo came up with this idea about gambling as the basis of deciding how markets.
Stato Galileo a promuovere quest'idea. Quindi tutti cercano di migliorare la loro capacità di giocare nel sistema finanziario. Quindi queste persone che stanno gestendo il sistema finanziario pensano di avere un sistema migliore, cioè un sistema migliore di quelli che hanno alle corse, per esempio dei cavalli. Loro pensano di avere un sistema per fregare il sistema finanziario, gestirlo. Quello che abbiamo oggi, come vediamo dalla crisi dell'agosto-ottobre 98, per esempio, vediamo che non possiamo fidarci dei modelli matematici o economici dell'economia. Allora, tutti cercano un migliore modo di fare il gioco d'azzardo. Tutti cercano di entrare in questo sistema, in questo casino. Il fatto è che tutti i giocatori giocano uno contro l'altro, ma tutti seguono la stessa formula. Quindi cosa succede? A un certo punto tutti perdono. Noi abbiamo visto un assaggio di questo nel 98 con la crisi dell'LTCM, un crollo generale del sistema basato sulla competizione in cui tutti usano lo stesso sistema, un sistema che in realtà non funziona. Quindi Presidente Clinton e il segretario del Tesoro, Rubin, collaboravano con altri per salvare e frenare il crollo inevitabile del sistema mondiale di cui abbiamo avuto un assaggio nel 98. Non abbiamo mai pagato, in realtà, non abbiamo mai saldato il costo di questa operazione, di questa crisi. E quindi adesso siamo al punto in cui sta per crollare, e il crollo della BAE, questo scandalo, non è una causa, è un sintomo. Significa che con il sistema che abbiamo avuto da quando è stato eletto George W. Bush Jr., una non persona sotto la tutela di Dick Cheney, il mondo viene gestito sempre di più da questo gruppo dietro la BAE, cioè l'impero britannico, l'impero dei bruti, alcuni lo chiamano, non solo dei britannici. Non tutti. Non tutti sono colpevoli, non tutti i britannici, gli inglesi sono colpevoli. Molti pensano che quello che fa il BAE in realtà è una pazzia. Sanno che la frode del riscaldamento globale è proprio una frode. Molti in Inghilterra appunto lo sanno.
Quindi,
alcune persone sanno che il sistema gestito dal governo di Blair e i suoi colleghi, i suoi amici, amici come Dick Cheney, sanno che questo sistema è una pazzia. E quindi loro obiettano, hanno delle obiezioni. E si leggono certe cose, per esempio, nello Guardian, nel giornale The Guardian, oppure il BBC. C'è stato silenzio dentro gli Stati Uniti su questo scandalo. Solo negli ultimi tre giorni è comparso qualcosa che ha indicato semplicemente la realtà di questo scandalo. che rappresenta la realtà di questa amministrazione. Il mondo vive sotto il sistema dell'11 settembre, il sistema avevo già ammonito nel 91, come vi avevo detto nel 91 che il sistema mondiale aveva raggiunto un punto in cui una crisi del sistema stava già arrivando. Non si poteva dire come poteva succedere o quando, ma sapevamo due cose. Uno, che la presidenza attuale, e questo era Bush padre, non era in grado di affrontare questa crisi. E quindi il mondo avrebbe subito il tipo di crisi che abbiamo visto nel febbraio del 33, mentre Göring, un po' il CD della situazione Hitler, quando Göring organizzò, orchestrò l'incendio del Reichstag come evento terroristico e si utilizzò questo atto terroristico per instaurare Hitler come dittatore. Non perse mai Hitler questi poteri fino alla sua morte. E allora dissi, il pericolo è che qualcosa potrebbe succedere così. Ma credo che qui si riferisca al 2001, dice che ha fatto questo ammonimento anche sotto l'amministrazione Bush, appunto Bush figlio. E qui si è visto appunto l'11 settembre, questo atto terroristico che fornì il pretesto per cambiare il sistema. Ma chi gestisce questo sistema? Da dietro è l'identità di chi gestisce, è rappresentata da questo scandalo della BAE. Come funzionava? Vedremo che le persone nel governo e che intorno alle istituzioni che capiscono queste cose sanno chi è che gestisce il sistema. Quindi siamo arrivati a un punto in cui abbiamo un intero sistema che sta crollando. Quel sistema adesso causa il coinvolgimento del governo americano, delle istituzioni americane, sia del governo del Partito Democratico che Repubblicano. Viviamo sotto in un sistema che si chiama la globalizzazione in modo generico. Una nuova torre di Babele, dove non ci sono nazioni, non ci sono lingue. Quindi questa globalizzazione cosiddetta, legata poi a un altro aspetto fondamentale che ci viene proposto, che sarebbe la cosiddetta crisi del riscaldamento globale. Questo è un sistema globalista, cioè mondialista. Ma in questo sistema vediamo che i governi stanno crollando, tutti i governi in Europa stanno crollando, nel senso non sono in grado di governare i propri paesi, sono stati falliti in un certo senso, non ci sono ancora arrivati, ma stanno vicino ad essere stati falliti. I governi stanno rinunciando alla loro sovranità, ai loro poteri, a dei gruppi sovranazionali. La Germania non governa più se stessa. L'Italia sta cercando, facendo tutto per mantenere le apparenze di un governo, mentre il governo in realtà non fa la politica. Francia, vediamo Sarkozy, che si è incontrato con Sarkozy e si è messo a sghignazzare come una ragazzina. Questo è il mondo, il tipo di mondo in cui viviamo. L'altra caratteristica, o le altre caratteristiche, sono: siamo in un periodo di guerra generalizzata, non è una cosa che è iniziata adesso. Vediamo però la combinazione di un processo che va avanti dall'assassinio di John F. Kennedy. È stato un cambiamento da allora nella politica, nella direzione della politica mondiale, indicata dall'inizio della guerra americana in Vietnam, in Indocina. Portò a 68 un crollo, una distruzione del Partito Democratico negli Stati Uniti. L'80% meno ricca della popolazione americana aveva, sotto Roosevelt, il sistema di Roosevelt, un'influenza dominante nella politica. E questo 80% cominciò allora, nel 68, a perdere il proprio potere. E il 20% più ricco, invece, quelli che controllano la politica, oggi, in realtà sono controllati da un 3% ancora più ricco, più dominante. Quindi c'è una dittatura in cui l'80% della popolazione nel nostro paese non conta più niente. E il Partito Democratico purtroppo riflette questa realtà. Il Partito Democratico non ha più, non risponde alla propria parte. Il Partito Repubblicano si è spaccato a causa dell'amministrazione Bush e cerca un altro leader, un'altra direzione. Ci sono candidati democratici per cui io ho un certo rispetto a livello intellettuale, però la loro performance come candidati finora è assolutamente inadeguata, date le condizioni reali del mondo. La base del partito vuole l'impeachment di Cheney immediatamente, e questo si può fare, lo possiamo fare, basta portare a Cheney il messaggio giusto. Dice: caro Dick, e lui dovrà dire: forse devo andare a casa a curare le patate in giardino, nell'orto, come un presidente, il presidente di una corporazione fa. A un certo punto dice: devo andare a gestire, curare l'orto di casa. Bisogna portare a andare da Cheney con un messaggio che lui non può rifiutare. In questo modo lui si dimetterebbe. E questo si potrebbe fare. Se i democratici avessero il coraggio. Ma perché il partito non funziona? Guardate tutti i soldi che vengono spesi per i candidati. Da dove vengono tutti i soldi? Sono i tuoi soldi che loro non hanno. Sono soldi fittizi, sono soldi dei hedge funds, sono soldi presi in prestito dalle banche, quindi credito creato, però che è falso, che non si basa su qualcosa di reale. Sono fondi che dicono: noi prendiamo controllo della vostra corporazione, della vostra società, però basato sul credito fittizio. Arrivano con un sacco di soldi che sono soldi fittizi. Diciamo, quindi adesso noi siamo proprietari della vostra società. Ma in realtà le loro attività sono fittizie. Però arrivano questi hedge fund e prendono il potere. Qual è il centro di questa operazione? Sono le isole Cayman. E chi gestisce questi paradisi fiscali? Impero britannico. E quindi qualche centinaio di miliardo di dollari viene, questi soldi vengono moltiplicati da questi hedge fund, dai mercati. E se vediamo i contributi ai candidati democratici, i potenziali presidenti, guardiamo da dove vengono questi contributi. Guardiamo i sostegni per il Comitato Democratico Nazionale, cioè il partito. Soros è uno che dà questi finanziamenti. Felix Rohatyn è un altro. Sarebbe un democratico. Però è un democratico alla Pinochet. Berlusconi era il capo di un'istituzione finanziaria che appoggiò l'operazione Pinochet, la presa di potere in Cile. Questo fa parte dello scandalo BAE. Quindi questo è il tipo di periodo in cui viviamo e vediamo l'incrociarsi di questa concentrazione del potere sotto l'amministrazione Bush, i poteri che controllano l'impero britannico. Questo sistema, questo impero, sta crollando, è sull'orlo di un collasso. Quindi cerca di prendere e assumere ancora più potere. Se tu prendi il potere totale, allora nessuno può fermarti. Non hanno una dittatura mondiale ancora, ma lo vorrebbero. E quindi gli Stati Uniti ed altre nazioni devono dire no, non permetteremo che voi abbiate questo potere. Quindi questo scandalo ci dà l'opportunità, l'occasione ci dà per fermarli. Quindi questo è l'argomento che voglio trattare oggi. Quindi quello che voglio presentare oggi sarà un po' diverso dalle cose che ho già detto su questo argomento. Ho già parlato di questo scandalo, ma non l'ho detto in questa forma, perché finora non era appropriato, il pubblico non aveva abbastanza paura, non era abbastanza sveglia per ascoltare ciò che ho da dire. Le persone non sono così intelligenti come pensano. Gli esseri umani hanno una capacità di intelligenza che nessun'altra creatura ha. L'uomo cambia l'universo, crea i cambiamenti dell'universo, ma a volte si comporta un po' come da bambini, stupidi. Poi c'è qualche adulto che fa la stessa cosa. Quindi più diventano adulti queste persone, più sono infantili. Allora, noi abbiamo un gruppo di persone, 5, 6, 7 giovani che lavorano nella cantina e ripassano, cioè una cantina di una casa, ripassano, rivivono le scoperte scientifiche, concettuali che sono alla base del progresso della civiltà europea, al tempo dei pitagorici antichi, fino ad ora, fino a un periodo recente almeno. Quindi abbiamo dei giovani che passo per passo rivivono l'esperienza di queste scoperte, non che vengono insegnate queste cose e poi loro devono superare un esame, ma che loro rivivono il processo mentale degli scienziati che hanno fatto queste scoperte nella storia. Dai pitagorici a Solone di Atene fino ai tempi recenti. Le scoperte che abbiamo visto nella civiltà europea nei secoli. Quindi, nell'affrontare la differenza tra l'uomo e le scimmie, dobbiamo andare oltre l'assunto, la supposizione che quello che le persone accettano come evidenti, auto-evidenti, le persone nelle generazioni recenti, l'idea che che ci siano dei concetti auto-evidenti, comuni tra tutte le persone nella società adesso, è assolutamente sbagliato. Cioè che questi concetti sono evidenti per tutti e vanno cambiati. Quindi l'azione, le azioni che dovranno essere prese saranno al di fuori da questo contesto, da questo comportamento che sembra così evidente oggi, che ci vorrà coraggio per farlo. Quindi, quando dimostriamo alle persone che il sistema attuale a cui le persone sono abituate si trova in un processo di autodistruzione, le persone dicono: ah, ma cosa stai dicendo? Devi essere matto. Tutti sanno che non è così. Ma è il sistema che è sbagliato. Quindi, finché le persone credono che l'opinione popolare, quello che passa per l'opinione popolare nelle ultime due generazioni, quello che si legge nei libri di testo, che queste sono le regole, i principi che governano come funziona il mondo, significa che le persone limitano le proprie scelte d'azione e così fanno solo quello che è accettabile, o che loro pensano sia accettabile. Quindi non mettono in discussione gli assiomi di base, come chi ha un'idea cartesiana, euclidea della realtà, fa. Quindi, cosa si fa? Cosa bisogna fare? Nessuno vuole dire che il sistema sta crollando, però le persone lo devono accettare. Questa è la realtà, io lo dico, è la realtà che le persone devono capire. E quindi, come i birilli al bowling, uno a uno, cascono, cioè facciamo colpo su delle persone, tipo dei senatori, al Senato americano, le persone cominciano a capire che è arrivato il modo, il momento in cui il sistema dovrà cambiare. Dobbiamo uscire dalla tradizione, l'opinione popolare comune attuale. Siamo sull'orlo di una nuova epoca buia, globale. Allora, le indicazioni, i segnali di questa crisi li vediamo da tempo. Guardiamo il sud ovest asiatico, cioè il Medio Oriente. Guardiamo dalla morte di Kennedy. Kennedy fu assassinato, chiaramente non da un assassino isolato, un pazzo isolato, ma per un motivo. Fu assassinato per toglierlo di mezzo. Dal gruppo identificato da Eisenhower come il complesso industriale e militare. Questo è il processo, lo stesso processo che noi identifichiamo oggi con chi sta dietro lo stato BAE. In realtà questo gruppo è stato creato con Hitler e Mussolini, le persone che dietro le quinte gestivano queste città. Roosevelt fermò questo processo. Però, grazie a Truman e a chi lanciò le bombe atomiche sul Giappone ed altri eventi, e questo gruppo del complesso militare industriale riprese il controllo della situazione. Formulò una politica cosiddetta anglo-americana. Allora, prima Hitler fu messo al potere, come Mussolini, essenzialmente grazie a queste manovre Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Ad esempio, Avro Harriman si incontrò con i capi della Banca d'Inghilterra con l'idea di sponsorizzare Hitler come dittatore. Roosevelt fu eletto presidente e convinse gli inglesi a smettere di affacciare Hitler. Però l'establishment finanziario di Wall Street e di Londra appoggiava Hitler. Erano intenzionati ad appoggiare Hitler. Avevano le stesse intenzioni del riscaldamento globale oggi, si chiamava la eugenetica, disfarci della popolazione in eccesso, soprattutto quelli con la pelle un po' più scura. L'eugenetica si chiama omicidio, genocidio, è la stessa cosa del riscaldamento globale oggi, esattamente la stessa ideologia. C'è un nuovo nome, ma l'intenzione è uguale. Quindi questi misero Hitler al potere e anche Mussolini intendevano stabilire una sorta di dittatura mondiale, utilizzando anche gli Stati Uniti, quindi un impero globale. Questa fu già l'intenzione che abbiamo visto dell'impero britannico dal 1763. Quello che vediamo oggi è una struttura con la BAE, è una struttura societaria, una struttura corporate, è andato via l'audio. Chiedo scusa, abbiamo un problema tecnico. L'occupazione dell'India da parte dell'impero britannico fu gestita da una società privata, la Compagnia delle Indie Orientali. La Cina, per esempio, fu distrutta dal commercio dell'oppio. Questa piovra finanziaria controllava il mondo. Gli Stati Uniti sono diventati l'unica sfidante a questo impero. Dal 1773, già, l'unica possibilità di sfidare questo impero già era evidente negli Stati Uniti d'America. Non ancora soldati, in realtà. Da una parte il gruppo patriottico di Franklin. Questo gruppo creò la rivoluzione americana. Un gruppo che già esisteva dentro gli Stati Uniti. Ci fu un personaggio anti-oligarchico. Il popolo aveva un carattere anti-oligarchico già negli Stati Uniti, nelle colonie americane che sarebbero diventate gli Stati Uniti. E quindi l'obiettivo di questa oligarchia britannica è sempre stata, l'obiettivo è tuttora di riassorbire le Americhe come parte dell'impero. Ma noi abbiamo una Costituzione, abbiamo dei principi di una Costituzione che sono diversi da quelli dell'impero. Quindi altre parti del mondo sono importanti e sono state importanti, però in realtà la sfida si gioca tra queste due società che parlano inglese, cioè gli Stati Uniti d'America come opposizione all'impero anglo-olandese. Questa è stata la caratteristica dominante di tutte le guerre principali del mondo nell'ultimo periodo di storia. Quindi adesso arriviamo a un punto in cui l'impero britannico si è consolidato fino a un certo punto che cadrà adesso nel corso del suo tentativo di ristabilire e estendere questo impero, oppure il mondo entrerà in un'epoca buia. Quindi il momento del cambiamento è adesso. Ricordiamoci come è successo questa cosa. Ricordiamoci che la stampa americana non ha parlato di questo scandalo. Questo scandalo andava avanti da un sacco di tempo, nessuno aveva idea, almeno la stampa non aveva idea. Questa struttura in realtà rappresentava una struttura appunto segreta dietro la politica della guerra in Vietnam, della guerra tra l'Iran e l'Iraq, della guerra in Iraq, la prima guerra in Iraq, l'Afghanistan, la nuova guerra in Iraq, la diffusione della guerra attraverso tutta l'Asia sud-occidentale. Questo è l'impero britannico e il tentativo di corrompere e distruggere gli Stati Uniti d'America. Nella storia degli Stati Uniti, quando Abramo Lincoln guidò la battaglia per sconfiggere gli Stati secessionisti, uno strumento semplicemente della Compagnia degli Indi Orientali, vincemmo quella guerra. Riuscimmo a stabilire una repubblica basata sull'idea di una nazione continentale dall'Atlantico al Pacifico, con dei confini al nord e al sud, Canada e il Messico. Questa è stata l'intenzione già da John Quincy Adams, 1874-1878. Quindi la vittoria di Lincoln rappresentò l'intenzione di liberare gli Stati Uniti e anche il Messico da questo impero. E poi ci fu lo sviluppo per esempio attraverso la ferrovia transcontinentale, quindi gli Stati Uniti diventarono una potenza impossibile da sconfiggere da parte di queste forze straniere. E quindi alla fine dell'Ottocento, 1870-80, gli Stati Uniti ebbero un'influenza enorme, per esempio in Asia, il Giappone, la riforma in Giappone nel 1870-80, in Germania, in Russia anche. Queste riforme, i processi di riforme furono organizzati dagli Stati Uniti d'America, Bismarck, le riforme di Bismarck, influenzate dagli Stati Uniti, da Henry Carey per esempio. Cose simili, processi simili in giro per il mondo, quindi gli Stati Uniti non c'era la minaccia dell'impero americano, era la promozione attraverso l'Asia e altre parti del mondo di una concezione di repubblica sovrana che poteva sfruttare i vantaggi della nostra esperienza nello sviluppare nuove nazioni sovrane e potenti. L'impero britannico organizzò due guerre mondiali, compresa anche la guerra tra Cina e Giappone nel 1894. La guerra continua dal 1895 fino al 1945, fu un processo di guerra continua e organizzata dall'impero britannico. Quindi ci fu una lotta globale, le guerre mondiali, poi la guerra fredda. Adesso siamo nella fase finale, la minacciata distruzione dell'ordine mondiale per creare una nuova torre di Babele sotto legge della globalizzazione, guidata da questi interessi finanziari di natura imperiale. Quindi questa questione è la questione che i politici, i poveri, sciocchi politici che guidano questo paese, si rifiutano di capire. Hanno la memoria molto, molto corta. Leggiamo la Repubblica di Platone, cose simili. Si ricorderà il resoconto di una visita ai preti, gli alti preti egiziani. questi preti dicevano che non c'erano più anziani in quella cultura e quindi mancava l'identità della cultura, era stata persa. Noi negli Stati Uniti oggi rappresentiamo la continuazione della civiltà europea migliore. La nostra scienza viene dall'antico Egitto, la Grecia, l'astronomia dell'Egitto. La nostra cultura occidentale viene dall'antico Egitto, dalla Grecia, da Solone di Atene, attraverso il sistema di stati nazionali. Il nostro potere è dovuto principalmente al fatto che gli Stati Uniti sono dentro questo contesto storico, dentro questa tradizione. Quindi gli autori della nostra dichiarazione di indipendenza e della nostra Costituzione federale, i leader, i veterani della guerra della rivoluzione americana, capivano che le radici della nostra Repubblica si trovavano nel precedente posto dalle riforme di Solone d'Atene, il tentativo di liberare l'umanità da dentro, da una divisione dell'umanità tra l'elite e poi il bestiame. Gran parte delle persone in gran parte della storia sono vissute come bestiame, non come esseri umani, purtroppo. È una sorta di un sistema come quello di Zeus, di Giove, per non permettere la tecnologia alla popolazione. Quindi la nascita della civiltà europea con Atene, per esempio, era già una minaccia alle forze imperiali allora. Quindi ci fu un'operazione di lavaggio di cervello, un po' simile a quello che successe negli Stati Uniti nel dopoguerra, l'esistenzialismo, la corruzione che nega l'esistenza di fisici universali conoscibili dalla mente umana. Si diceva, non puoi sapere niente, si può solo sapere quello che è accettato comunemente. Non puoi sapere la verità, sai sempre che devi seguire certi principi se vuoi stampare, se vuoi tirare a stampare. Quindi non esiste la certezza, la conoscenza. Quindi nel nostro paese, alla morte di Roosevelt, c'erano dei bambini, dei ragazzi, che poi sono diventati colletti bianchi. No, questi sono cresciuti tra gli anni 40 e 60, non credevano più nella scienza, non credevano nella verità, credevano nel consenso. Queste persone erano contro la produzione, erano contro la scienza. Non volevano guadagnare i soldi, però volevano prendere i soldi. Quindi una generazione che scoppiò sotto l'influenza dell'esistenzialismo, una condizione esistenzialista, è uno scoppio, un'esplosione di questa generazione dopo l'assassinio di Kennedy, un evento che ha demoralizzato una nazione.
Saw the balls of rage rolling in the streets in 1968 in Europe and the Americas and elsewhere. So this generation, the white collar generation, which hated working people.
Purtroppo abbiamo un problema con l'audio di nuovo.
They hated farmers. They hated science. Now that doesn't mean all of them were against science or all of them are against agriculture and industry. But they understood one thing. They had no principle. They had a principle of going along to get along. A principle of accepting the consensus of their generation. This became the golden generation. More and more reshaped. For example, 1968, the revolt of the 68ers destroyed the Democratic Party on the white collar versus blue collar issue. So the Democratic Party was smashed by its own complicity in the Vietnam War and by this. Therefore, we got a virtual dictatorship under Nixon. It wasn't Nixon's dictatorship.
Problema con l'audio continua. L'inglese è formato.
They destroyed our monetary system, on which our strength depended. They destroyed the farmers. They destroyed the industries. They destroyed science. They got more and more power, more and more fantasy. And my generation began to die out. We don't have a generation of scientists and engineers of the type we had still back in the 1970s. We don't.
Stiamo cercando di risolvere il problema con l'audio e speriamo di tornare a tradurre in simultanea più presto.
In the military sector, of military production predominantly. We've lost it. We've shipped our industries, our agriculture overseas. We're destroying our farmers. We're growing crops to make fuel, not to feed people, in a world shortage of food. So we come to the point, the system doesn't work. And the breakdown is now obvious. And the obvious date, the face of the enemy has exposed itself.
La trasmissione riprenderà appena avremo risolto il problema dell'audio nell'inglese originale, che non si sente.
From the ranks of the British. The same faction in Britain, which opposed the global warming swindle. It's a complete fraud. There's no scientific basis for the global warming. It's all a fraud, hoax. But baby boomers don't know any better. On the bottle. I don't know what to so that, but a group in England, in Britain, which recognizes that the British Empire itself is sending itself to hell, objected to global warming just as they objected to this operationist Iraq war and similar kinds of wars, just as they objected to this kind of financial operation, the BES swindle. So, a section in Britain itself, the BBC, through the Guardian, and to others, made this issue clear. And gradually this thing spread here. We understood it. But up until about 3 days ago, you could not find any large constituency for what I'm saying now about BAE in the Congress of the United States or in any other part of the United States. You couldn't find it. You had a pall of stupidity and ignorance control the minds of the Senate, the House of Representatives, and the board. That doesn't mean they're not intelligent people. But they believe in a consensus. They believe in adapting to what they consider.
Siamo in attesa di risolvere il problema con l'audio e di riprendere la traduzione simultanea della webcast di LaRouche.
Find what is allowed and what is not allowed in society. That you have to work within the bounds of your limitations. I say today, we're going to now have to proceed. Having it been shown that the whole culture we have stinks and is doomed, it's a sinking ship, and don't try to get a better stateroom on the Titanic simply because some people are leaving it. therefore, the question is the question of what is human nature? Why should we believe that mankind, which has allowed this swindle to dominate humanity for so many centuries, that something in mankind today that would enable people who have made the biggest fools of themselves imaginable would suddenly become brilliant and make the right decision about the future of mankind? I have to tell you, on this question, I'm an optimist. I believe in mankind. Just because he cleverly made himself appear to be so stupid doesn't mean he's quite that stupid.
Le persone che finora si sono comportate come degli idioti cominciano invece a comportarsi in modo decente. Vi devo dire che su questa questione sono un ottimista.
And the question is human nature.
Credo nel genere umano.
Is man an ape?
Il fatto che la gente si comporti in modo stupido non vuol dire che siano...
Monkey time.
Devo sentire l'originale.
It could be Frederick Engels, but not man. George Bush would give you a good imitation of that. Now we want to get to this question. The first question is... You had a book which was written a long time ago. It's called the Book of Genesis.
L'uomo non è una scimmia.
Called the first chapter of Genesis. Now, in it, there are three...
Ma è quella che vedete. Questo è un uomo?
Which I want to call your attention to and present these not as...
Potrebbe essere Friedrich Engels, ma non un uomo.
...of some Hebrews off there in the Sinai Desert.
Anche George Bush farebbe un'ottima imitazione di questo scimmiotto. Ora affrontiamo la questione
che
ho messo nell'elenco. C'è un libro che è stato scritto molto tempo fa, il libro della Genesi, il primo capitolo della Genesi. In quel libro ci sono tre versi all'inizio della Genesi. Qui vorrei attirare la vostra attenzione e presentarveli non come una fede religiosa arbitraria, come qualche ebreo nel deserto del Sinai, che non possono funzionare lì, ma come un'osservazione. Persone.
These creative powers endow us with a certain quality of potential immortality. In what sense? That we are capable, as mankind, of discovering the lawful composition of our universe. These universal physical principles, for example, such as the principle of universal gravitation, which is a universal...
We're sorry. Your call cannot be completed as dialed. Please.
And therefore, mankind is having these powers, the power to discover universal physical principles, uses these powers to increase mankind's power to exist in and over the universe, as no species of animal can. Every animal species has a potential relative population density, which is characteristic of that species, which varies with the environment in which the species operates, but cannot be willfully changed by a member of the species. Mankind is capable through the discovery and realization of universal physical principles of changing the universe. And in these three verses,
in questi tre versi,
the closing portion of the chapter of Genesis, you have just think not of someone
nel libro della Genesi. Non è una fede arbitraria quella che vediamo, ma è una concezione di noi stessi, dell'uomo, che lo differenzia dalla vita animale e che se ha questi poteri e questa responsabilità, il potere di cambiare l'universo, ha un dominio sull'universo che è dato al genere umano. Quindi, qualunque cosa è diverso è immorale. Ad esempio, torniamo a questa questione dell'antica Grecia. Quello che abbiamo è la civiltà europea, nata più o meno 700 prima di Cristo.
And under the initiative of a revival of
e sull'iniziativa di una ripresa della civiltà nell'antico Egitto, nel periodo ionico, le culture ioniche, questa regione, abbiamo un'illustrazione di questo, di quest'area. In ogni caso, abbiamo un'area che
è
la Grecia in quanto tale, la Magna Grecia e la Ionia, ecco la immagine, con gli Etruschi che nell'area intorno a Tevere, le prime culture marittime, la cultura ionica, e poi abbiamo nel Nord Africa,
which was essentially the
che era essenzialmente
Egypt's maritime culture,
l'area delle culture marittime dell'Egitto. E questa area esiste ancora oggi.
Ed era
diventata famosa per la filosofia greca.
Which was about the time the Roman Empire was coming up and civilization was being.
E ha continuato finché non è subentrato l'impero romano. Quindi c'era questa battaglia tra due diverse civiltà essenzialmente. All'epoca di Solone, di Grecia.
But there was in this there was a struggle.
E c'era una battaglia tra il culto di Delfi e il culto di Apollo che era dominato dall'impero, dal potere imperiale, la Babilonia, l'impero persiano. A questo punto il significato e la cultura europea è una rivolta che si rifà a questa immagine di Solone, un'immagine che cosa potrebbe essere l'uomo. Contro questa idea che invece vuole trattare gli esseri umani e la popolazione umana come bestiame. Questa è la distinzione, quello che distingue la civiltà europea e la sua tradizione migliore, l'emergere di questa idea, di questa concezione. Questa battaglia all'interno della Grecia, tra Solone e Licurgo, è stato il principio di comprensione della storia più importante. E la storia comincia approssimativamente in questo periodo, 700 prima di Cristo, avanti Cristo.
Awesome. wasn't a fire alarm. Anyway, so the idea.
In ogni modo, l'idea è che questa è la differenza tra una concezione della società in cui tutto il genere umano è umano, ha il potere della creatività e sviluppa la società come umana, e la differenza tra l'uomo e la bestia, che sta nella scoperta dei principi universali, che, di cui sono tipiche le opere dei pitagorici. Ma altrimenti, come è stato presentato in modo drammatico dalla trilogia di Prometeo, c'è un Dio malvagio che asserisce che il genere umano non deve conoscere il fuoco, non deve conoscere la scienza. Ed è che il genere umano deve essere mantenuto come bestiame, nella forma di bestiame. E questo nella società moderna è diventato l'empirismo. E arriveremo a questo fra poco. E c'è questa idea del principio della società moderna, su cui si basa il sistema liberale. Quindi la cosa importante è che cosa abbiamo bisogno per scoprire i principi scientifici universali. Passiamo avanti, torneremo a questa concezione.
Quello che
stiamo vedendo è un'immagine della prima orbita, vieni tu.
Un'orbita che non è circolare ma è ellittica. Guardiamo questa orbita, la scoperta di questa orbita da Keplero, da parte di Keplero, è in realtà la base di tutta la scienza fisica moderna competente. Quindi c'è un'area ellittica. Il pianeta si sposta su questa orbita ellittica, ma c'è un principio, tasso, la velocità del moto sta cambiando, in base a cosa? Aria, l'aria è uguale, però fa la stessa aria nello stesso tempo. Il tasso di movimento, la velocità del movimento dentro l'ellisse corrisponde all'area che viene coperta. Quindi c'è un principio, questo è un riflesso del principio. Qual è il principio? Il principio è quello che noi chiamiamo l'infinitesimale. Al contrario a quello che dicono gli idioti, l'infinitesimale non è un punto. L'infinitesimale è un tasso di cambiamento. Un tasso di cambiamento. Il cambiamento della velocità. La velocità angolare. Il tasso di cambiamento della velocità Quindi questa scoperta da parte di Keplero si può attribuire da una scoperta precedente. Cusano, Niccolò Cusano. Cusano fece uno studio esauriente di coloro che avevano fatto gli italiani durante il Rinascimento. Dimostrò che la quadratura del cerchio da parte di Archimede fu falsa, cioè non si poteva semplicemente andare all'infinito nel piccolo per descrivere il cerchio, cioè c'è un principio diverso, e che il tasso di cambiamento è la causa dell'azione. Le implicazioni di questa scoperta sono fondamentali per tutta la scienza moderna, come disse anche Einstein. Lo sviluppo della scienza fisica inizia con le scoperte di Keplero. Poi attraversa il lavoro di Riemann, e così si ha la scienza fisica moderna.
Don't go too fast. Go back a couple of steps here.
Non corriamo troppo qui, torniamo indietro.
So Kepler's discoveries are not only the beginning.
Le scoperte quindi di Keplero sono l'inizio della scienza fisica competente. E contiene le basi delle scoperte. Se non conosci Keplero, non conosci la scienza fisica. Puoi magari descrivere, dare un resoconto, fare una foto, un'immagine, ma non conosci veramente. Se si esclude Keplero, nessuno ha mai fatto un passo in avanti, cioè nessuno ha mai fatto un passo in avanti senza capire il passo fatto da Keplero. Queste scoperte rimangono come parte integrale della conoscenza scientifica umana. Sono veramente universali. Quindi bisogna iniziare con Keplero, come diceva Einstein. C'è questo filone di sviluppo. E quindi anche la scienza economica riflette questo cambiamento, questo processo. Scienza moderna inizia appunto con Keplero. Keplero propone un problema, poi c'è Fermat. Abbiamo messo le date qua per darvi un'idea del tempo. Fermat fece una scoperta, si chiamava la minimazione. E in questo principio di minimazione è diventato cruciale nel formare il pensiero della scienza fisica nel 600. Alla fine del 600, Leibniz scoprì calcolo infinitesimale, che si basa su Kepler, si basa sul principio di Kepler della gravitazione, l'infinitesimale è il tasso costante di cambiamento di pressione, come vediamo nella questione dell'orbita. Quindi lavoro di Fermat. La domanda che si pose, si è posta, era qual è veramente la minima azione. Come si traccia la minima azione? Quindi da Fermat e Leibniz si sviluppò questa idea della minima azione, che è una parte fondamentale della scienza oggi. È stata migliorata, è stata allargata, ma è assolutamente parte integrale della scienza oggi. Tutti gli studenti che studiano e imparano la scienza oggi hanno questa idea dentro il proprio cervello, che vibra dentro il cervello. Quindi da Fermat, Leibniz, molte altre persone che erano coinvolte in questo processo. Quindi di nuovo Leibniz inizia questo processo insieme a Bernoulli, Jean Bernoulli. Vediamo un altro esempio che non c'è sullo schermo qua, però se torniamo poco prima di Cusano, c'era un tipo che si chiamava Filippo Brunelleschi in Italia, a Firenze. Il Duomo di Firenze non era coperto allora, c'era un buco, dove doveva esserci la cupola. Il problema era che se si voleva costruire questa cupola, non bastava il legno per la struttura di supporto intorno a questa cupola. Ma se guardi la foto, io ho guardato attentamente la struttura di questa cupola e vediamo questa catena pendente. La catena pendente come la guida per la costruzione della cupola, senza utilizzare tutto il legno. Questa catena si chiama la catenaria. Questo è significato, la catenaria venne scoperta appieno da Leibniz e Bernoulli, poi il principio sottostante al principio della minima azione. È questo principio che c'è in tutta la scienza oggi, non si può andare avanti senza questo principio, che portò poi agli sviluppi successivi, dopo Bernoulli. Poi c'è Kestner e Gauss. Kestner è importante per la storia americana. Nacque nel 1719 a Lipsia, 3 anni dopo circa la morte di Leibniz. Fu un insegnante, insegnava la scienza, la matematica e la storia della matematica in Germania. E ancora oggi lui rappresenta la base dell'istruzione matematica oggi. Lui aveva una certa influenza su vari personaggi che avevano a che fare con la rivoluzione americana. Ci fu una rivolta in Germania, una rivolta culturale da parte di Moses Mendelssohn, un grande artista, e un suo amico, che si ribellarono contro la corruzione nella scienza dell'Accademia di Berlino. Questa forma la base per lo sviluppo della cultura classica in Germania e altri paesi di quella zona alla fine del Settecento. Quindi Kestner era l'uomo che ispirò questo cambiamento, questa ribellione. Shakespeare fu ripresa in Germania da Kästner. Shakespeare era stato abbandonato in tedesco. Kästner, grazie a lui e a un gruppo di suoi amici giovani, organizzarono la rinascita di Shakespeare in Germania. Kästner morì nel 1800 e era uno degli ispiratori chiari di Gauss. Non puoi capire il lavoro di Gauss se non capisci il lavoro di Kästner. E alcuni che stanno lavorando nella cantina adesso per capire questo. Quindi Gauss è la base della concezione della scienza moderna, e la questione posta da Gauss nell'affrontare la questione degli asteroidi o dell'asteroide Cerere Polare. L'idiota nel mondo della scienza scriverebbe una formula e dire: beh, la formula è responsabile di una certa traiettoria. Ma non è vero. Non esiste campo scientifico in cui sia vero questa cosa. Nella scienza matematica si presuppone che la formula è la causa, sia la causa dell'esistenza di qualcosa, mentre non è così. Allora, esiste una traiettoria di un pianeta, qual è la causa, fornisce il moto? Non si può pensare che la descrizione del moto sia la causa del moto. Quindi il segreto per la descrizione della traiettoria è capire la causa della traiettoria. Bisogna lavorare su questa cosa, magari se uno è fortunato e riesce ad andare nella cantina e viene promossa alla puttina cantina, allora può arrivare alla soluzione di questo problema. È la cantina magica, è magica, quindi se uno arriva lì magari comincia a capire, la scoperta ti travolge. Questo porta al completamento della fase della scienza moderna, come è scritto da Einstein. Riemann si è liberato dalla leadership del Partito Democratico. Vi ha liberati. Nel 1854 scrisse il suo famoso tema sulla riabilitazione, tesa di laurea, totalmente. E mise in discussione tutti gli assiomi postulati della geometria e disse che solo le prove scientifiche sperimentali sono valide per descrivere l'universo. È quello che faccio io. Qual è il punto? Il punto è la stessa cosa di Gauss. Motivo, motivazione. Non venite a dirmi che la descrizione di un fenomeno matematico sia la causa della propria descrizione. Io non sono a favore della masturbazione. Quindi ci bisogna cercare la causa. Quindi la scienza invece di essere una concezione, invece di essere un gruppo di principi prefissati, autoevidenti, che descrivono l'universo come un modello cartesiano. Cioè, qual è il principio che motiva, è la causa, la traiettoria di azione? Bisogna descrivere l'universo come la scrive Einstein e ovviamente anche Riemann, un universo composto di principi universali. Significa che non c'è niente al di fuori dell'universo. Nel senso che l'universo non ha dei confini, che lo definisce, che definisce come limite, limitato. L'universo è l'espressione delle cause, le motivazioni che generano le esperienze nell'universo, quindi la conoscenza dei principi. Sono il sottoprodotto. Cosa significa? Significa che solo gli esseri umani, solo l'uomo può scoprire un principio fisico universale. Se uno scopre questo come motivazione, come causa, e poi uno mette, uno usa, utilizza questa causa, allora si può cambiare l'universo. Solo l'uomo può fare questo. Lo scimpanzé non lo può fare. Il professore tipico nell'università non è in grado di fare questo. Non lo può fare. Quindi, invece di vedere l'universo come un molteplice cartesiano o euclideo, bisogna vedere l'universo come limitato non da una zona, ma dai principi che governano quello che succede dentro l'universo. L'uomo può scoprire questi principi se si scopre un nuovo principio che magari l'uomo prima non ha utilizzato. L'uomo è in grado di aumentare il potere, la capacità di vivere, sopravvivere e progredire, la capacità di andare oltre un livello di qualche milione di individui. Il gorilla, lo scimpanzé potevano farlo, ma qual è la differenza? La differenza essenziale è la capacità umana di scoprire, attraverso gli esperimenti, di scoprire il significato dei principi. Cos'è un principio? E poi applicare questo principio al comportamento dell'uomo per poter cambiare quel comportamento. Nella scienza questo significa la progettazione delle macchine utensili, quello che si faceva nel settore automobilistico, quando era permesso creare veramente le automobili negli Stati Uniti. Si prende un nuovo principio o si applica un principio che non era stato applicato e così si trasforma la qualità e il carattere di un'operazione. In questo modo si cambia l'universo, si aumenta la capacità dell'uomo di esistere, si aumenta la densità della popolazione che si può sostenere, si aumenta l'aspettativa di vita dell'uomo e si costruisce una personalità immortale, capace di partecipare nel processo e aumentare la conoscenza dell'uomo da una generazione all'altra in modo pratico. Quindi una spugna muore. Un presidente attuale muore, cosa rimane dopo? Niente. È una cosa triste. L'uomo, l'essere umano che si comporta come una scimmia, non fa le scoperte, neanche ripete le scoperte degli altri. Quindi questa persona non ha un senso, un'idea dell'immortalità. Moriamo tutti. Abbiamo dei corpi umani, il nostro corpo a un certo punto fallisce, se ne va, si rompe, come le macchine della nostra associazione politica, si rompe a un certo punto. Ma l'occupante dell'automobile continua a vivere. Speriamo.
Potenzialmente immortale. E questa è parte di noi come esseri umani. Non solo noi come animali, ma quello che rappresentiamo. Con mezzi come imparare a prendere, ripercorrere il processo delle scoperte, costruire un mondo migliore, un universo migliore, cambiare l'universo semplicemente nello stesso modo con cui colui che ha scritto il libro della Genesi stabilì le funzioni dell'uomo. Non è un segreto magico, sta descrivendo la situazione dell'uomo nell'universo. l'uomo e la donna nell'universo esistono per fare cosa? Hanno una missione, hanno una responsabilità. Questa è la nostra missione. Dobbiamo rendere l'universo migliore. Siamo responsabili della creazione. E come lo facciamo? Facendo scoperte che sono scoperte di principi. I principi stessi. E gestendo questi principi possiamo risolvere i problemi del genere umano e rivivere nelle future generazioni che prendono quello che noi abbiamo contribuito alla società e lo portano in sé. L'opera di Platone, in particolare, è viva in Cusano. Cusano è vivo in Keplero. Leibniz è vivo in Cusano e in Keplero. Riemann è vivo, vive in ciascuno di questi pensatori, coloro che hanno fatto grandi opere per il genere umano, che hanno passato alle future generazioni la loro conoscenza, continuano a esistere, continuano a vivere. In tempo passato avevamo un'approssimazione, ad esempio qualcuno leggeva il libro della Genesi e diceva per che cosa viviamo? Prima o poi moriremo. Oppure gli immigranti che vengono negli Stati Uniti dicevano noi non viviamo per noi ma per i nostri figli, i nostri nipoti. Stiamo rendendo possibile una vita migliore per le future generazioni. E questo va avanti per 2-3 generazioni nella nostra esperienza, ma per migliaia di anni. Guardiamo alle le grandi piramidi. 2600 anni prima, avanti Cristo, ancora esistono, ma è un bel po' di tempo fa, no? Quante generazioni sono passate da allora? O le scoperte che hanno preceduto e reso possibile la costruzione delle piramidi? O le generazioni ancora prima? Sono ancora vive? L'effetto della loro vita non è forse ancora vivo in noi oggi. Quindi abbiamo un senso di immortalità, senso che stiamo rendendo l'universo migliore per le generazioni a venire e che esprimiamo la nostra immortalità passando queste conoscenze e questi benefici alle generazioni future. Questo è il nostro senso di identità. E il problema è che la generazione dei baby boomer, dei 60 anni, ha perso questo, non credono in questo, non credono nei principi, credono in quello che chiamano il buon senso e di cercare di adattarsi in modo da ottenere quello che vogliono. Non hanno l'idea di un soldato che muore in battaglia per il bene della sua nazione. Questa è un'idea reale. A differenza di un assassino completamente drogato che uccide il nemico senza sapere perché lo sta facendo. Questo senso di immortalità, di mente individuale creativa che ci distingue dalle bestie, questo senso di un obbligo di fare qualcosa della propria vita per il bene delle generazioni future, di mantenere quello che è stato realizzato e mantenerlo in vita e di costruire su quello, questo è quello che manca oggi nella società. E al contrario è quest'idea della schiavitù. Il nemico dell'umanità è questa idea della schiavitù che è espressa nel Prometeo di Eschilo. Per esempio l'idea che ci sia vietato di scoprire la fissione e la fusione nucleare. Questo trasforma l'uomo in una bestia. La scoperta di principi universali che migliorano il genere umano e che risolvono i problemi. Queste sono le espressioni dell'immortalità. Queste sono espressioni di essere veri cittadini, che non essere membro di un club.
Il cittadino è una persona che partecipa alla società, che è parte della società, che contribuisce alla società e che anticipa i benefici delle generazioni future. Ci sono state persone che sono battute contro la schiavitù nel nostro paese. Qual è il significato di questo? È una battaglia contro la schiavitù. E bisogna continuare questo processo. Oppure una qualità di istruzione che corrisponda a questo. Questo è il cittadino. Questo è il significato del preambolo della Costituzione americana, il significato della dichiarazione di indipendenza che è ripresa, si rifà live. Concetto dell'essere felice, diritto alla felicità. Abbiamo perso quella motivazione, viviamo sul pianeta, non è solo una questione di fare la società migliore. Abbiamo sempre di persone, molte che vivono in povertà assoluta, e questo non è accettabile per noi. Non è il nostro paese, ma non è accettabile per noi. Dobbiamo cambiare il pianeta, dobbiamo cambiare l'organizzazione del pianeta in modo che non ci siano più persone che muoiono di fame. Non solo vogliamo aiutarle, ma dobbiamo dare a loro il potere di avere il loro senso di mortalità e della loro importanza. Sapete quante persone muoiono, vivono e muoiono senza scoprire questo senso di vero valore e dignità umana che viene negato come forma di espressione. Questo non vi preoccupa? Il fatto che un essere umano sia capace di essere un essere umano si può dormire bene la notte sapendo che qualcuno in Africa, in Asia, non ha il diritto di esprimere la propria umanità? Non è questa forse una missione? Non ci sono molte azioni di questo tipo che vanno adottate. È quello che abbiamo perso. Abbiamo perso negli Stati Uniti con la generazione dei baby boomer dei 60 anni che ha subito un lavaggio del cervello. Questo tipo di cultura utopica e esistenzialista. Questo ci porta a un'altra questione importante. La questione cruciale è riconoscere che questo è il problema. E siamo giunti al momento in cui la società, una società di stupidi, che siamo come dei viaggiatori su una nave di folli, che si chiama la convention, o le credenze convenzionali, una nave di folli. E come uno che cerca di trovare il posto migliore sul Titanic. E quindi la cosa cruciale che abbiamo fatto è che abbiamo permesso ai nostri di diventare, ai nostri popoli di diventare dei degenerati, come potete vedere alla televisione ogni giorno. Abbiamo consentito che questo accadesse, abbiamo perso il senso dello scopo dell'esistenza, della vita. Un senso della vita che sia trascendentale, che è quello che possiamo fare, vive dopo la nostra morte e che lo scopo della vita è far sì che questo accada e assicurarsi che gli altri abbiano il diritto di vivere questo tipo di vita. E questo viene negato. E questo viene negato da una corruzione esistenzialista all'interno degli Stati Uniti. Ora, visto che siamo al punto e che tutto quello in cui credevano nella società oggi, tutto quello in cui la gente credeva gli viene tolto in questo momento, bisogna affrontare la questione esistenziale. Vuoi morire come un maiale o vivere come un uomo? E questa è la politica.
His staff are giving out index cards. You have a choice of how to do this. You can either just identify yourself and identify what you'd like to ask Lynn, or you can actually write out the question and I will read it. If you're listening via the internet, You can submit your question, and I will get to as many questions as possible. We already have a number
Grazie,
of
Lynn.
In the course of the presentation. I'd also like to...
come procediamo sempre coloro che hanno delle domande qui nel pubblico. Alla Nocton e il suo staff stanno distribuendo dei bigliettini su cui potete scegliere o identificarvi e scrivere quella domanda che volete porre, oppure potete scrivere la domanda e la leggerò io. Se state ascoltando tramite internet potete sottoporre le vostre domande via internet e cercherò di far rispondere a più domande possibili. Abbiamo già molte domande che sono state presentate nel corso del discorso di LaRouche e vorrei farvi sapere anche che ci sono 100 studenti raccolti all'Università Garcilaso de la Vega in Perù e penso che sia più largo un gruppo di studenti che partecipano via internet e li diamo loro il benvenuto e chiediamo che anche loro sottomettano delle domande, suppongo. Ci sono in effetti incontri anche più piccoli in tutto il mondo, così come anche a Washington. Lynn, la prima domanda che abbiamo viene da qualcuno che risiede a New York e la sua domanda ha a che fare con la situazione attuale in Russia. Dice, Mr. LaRouche, ci sono due punti di vista opposti su Vladimir Putin negli Stati Uniti. Un punto di vista dice che è un leader che cerca un contesto mondiale per il suo paese e per il mondo nel XXI secolo e l'altro pensa che sia un uomo senza principi che elimina l'opposizione interna, come faceva nei giorni in cui era nel KGB. Per favore, potrebbe nel modo migliore in cui può in un incontro pubblico dire quello che pensa di Putin, soprattutto dal punto di vista della sua proposta di un accordo tra le quattro potenze. Vladimir Putin è probabilmente l'uomo più intelligente del suo governo e in un certo senso ha trasformato la Russia dalla condizione in cui era sotto Yeltsin, che è una specie di Al Gore russo. Yeltsin era l'Al Gore di Russia. Abbastanza letteralmente, alla stessa corruzione di Al Gore. Putin invece è un uomo che viene da una situazione, la gente non ci pensa, sicuramente non ci pensa George Bush, era in una posizione in cui vede la sua funzione come una questione esistenziale. È quasi un punto di vista religioso cercare di salvare la Russia, una missione di salvare la Russia e fare qualcosa di buono di quello che rimane di quello che era l'Unione Sovietica. Non vedo della malizia in tutto questo, le accuse nei suoi confronti che sono pettegolezzi vengono in larga parte dalla Gran Bretagna. Se si guarda la storia russa e i metodi russi, questa è la Russia, questa è la cultura russa. E alcuni di questi aspetti non necessariamente sono piacevoli, ma questo non è il problema. La questione è, Putin è un possibile partner degli Stati Uniti in uno sforzo per salvare tutto il pianeta? La risposta è, lo è. È solo qua la questione. E tutto quello che viene detto contro di lui sono assurdità. La cultura russa è una cultura dura. Sì, certo, è vero. E allora posso dire qualcosa della cultura americana che non vi piacerà.
vogliamo parlare di tirannia e abusi nei confronti dei cittadini? Parliamo dei prezzi degli immobili, parliamo delle condizioni finanziarie dei nostri cittadini, della situazione della nostra sanità, il fatto che i super ricchi succhiano il sangue dei poveri, e i poveri diventano sempre più poveri. Perché i ricchi diventano sempre più ricchi? C'è uno che va in giro con un paracadute di miliardi di dollari fatto d'oro, che civiltà è questa? Che cultura è questa? Mentre la gente non è disoccupata e muore di fame. Queste persone che si fanno un paracadute d'oro per fare cosa? Per distruggere il sistema sanitario? Per distruggere gli ospedali? Per uccidere i nonni? Abbiamo anche noi molti problemi. Il problema non è quello che va male, ma qual è la possibilità di curarli, questi problemi. Putin rappresenta la cultura russa, e la cultura russa è una cultura eurasiatica distinta da una cultura europea e da della cultura americana. Il nostro conflitto nell'interno della civiltà europea. Noi negli Stati Uniti siamo in disaccordo con il carattere della cultura europea centrale, perché noi abbiamo formato gli Stati Uniti proprio per staccarci da queste culture, abbiamo formato gli Stati Uniti per staccarci da una società dominata da tradizioni oligarchiche. L'idea di una qualità dell'uomo, non in termini standard, ma proprio di concezione dell'individuo intrinseco, concezione intrinseca, che deve avere le stesse opportunità di esprimersi. E in Europa questo non c'è. In nessuna parte dell'Europa c'è. Forse in alcuni aspetti, ma non c'è come cultura dominante. E quindi non c'è neanche Russia. Russa è una cultura euroasiatica. Russia, dalla caduta dell'antica area dell'Ucraina, Bielorussia, è emersa come una cultura euroasiatica. Non è asiatica, è europea ma non del tutto europea. E i russi sono diversi. È un toto. Poi si guarda quello che abbiamo. Abbiamo una cultura asiatica. Che cosa intende per cultura asiatica? Beh, India, Cina, ovviamente. Sono altri paesi e hanno una tradizione asiatica, che non è come quella europea, non è la tradizione europea. La sfida per il pianeta oggi è di partire dal punto di vista che abbiamo a che fare con un pianeta organizzato in questo modo. Abbiamo la cultura europea, l'idea del Stato nazionale sovrano nella Repubblica Americana e dell'America centrale e del Sud come una tradizione forte. Invece in Europa c'è una tradizione oligarchica che è nella cultura europea. Abbiamo una cultura russa che è una cultura eurasiatica e la Russia domina l'area da cui dipendono le risorse di tutta l'Asia. La Russia ha la possibilità di sviluppare queste risorse per soddisfare i fabbisogni della popolazione, per esempio della Cina. Quindi il nostro compito è prendere questi gruppi culturali esistenti nel pianeta e di metterli insieme per il bene comune, per uno scopo comune. E lo scopo comune è risolvere i problemi che minacciano il genere umano. Quindi la mia proposta è questa, non lamentatevi, cambiate quello che non vi piace, ma cambiate mettendovi d'accordo con le persone con cui vi dovete mettere d'accordo per fare questo cambiamento. Noi negli Stati Uniti cosa abbiamo in Russia? Vladimir Putin dice continuamente Roosevelt, 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 Franklin Roosevelt, Franklin Roosevelt. Ed è questo che non piace a questi tipi. Non gli piace il fatto che a lui piace Roosevelt. A me piace Roosevelt. Ho molte domande da fare, ho i miei dubbi su coloro che dicono che non gli piace Roosevelt. Ora, è d'accordo con cosa? Che gli Stati Uniti, come civiltà europea, che noi siamo, la Russia, che è una civiltà eurasiatica, deve collaborare con le nazioni guide, che sono culture asiatiche, per creare un'unità del pianeta che affronta per esempio il problema dell'Africa. E che cosa c'è di sbagliato in questo? Adottiamo, invece di stabilire un sistema, abbiamo un orientamento a una missione. Il pianeta ha bisogno che le nazioni più potenti del mondo si uniscano per sponsorizzare una missione per il genere umano e per le prossime generazioni a venire. E questo è il bene, l'aspetto positivo di Putin, è disposto a farlo. Chiunque che sia umano e sia presidente degli Stati Uniti, e prima o poi avremo un essere umano come presidente degli Stati Uniti, deve adottare questa missione e dire sì, hai ragione Putin, Franklin Roosevelt, hai ragione, dobbiamo unirci con la Cina e l'India come potenze cosponsorizzatrici per creare un tavolo in cui altre parti del pianeta possono riunirsi e prendano il potere sulle Nazioni Unite, che riformano le Nazioni Unite in modo tale da eliminare per accordi il male che c'è nel mondo oggi e creare un sistema di cooperazione tra nazioni sovrane, tra stati nazionali sovrani, in cui la dignità degli stati nazionali è garantita e che è dedicata a risolvere insieme i nodi che sono ancora da sciogliere. Uno è che dobbiamo avere il potere, dobbiamo avere energia, quindi dobbiamo avere risorse idriche. Senza la fissione nucleare non possiamo avere l'acqua potabile. Dobbiamo sviluppare le materie prime che possano soddisfare i fabbisogni di 6 miliardi e mezzo di persone su questo pianeta. Abbiamo bisogno di tutto questo, abbiamo bisogno dello sviluppo della capacità intellettuale degli individui, un sistema di istruzione, un sistema che difenda i bambini e che sviluppi la qualità del genere umano in tutte le nazioni. Questi sono obiettivi comprensibili e se prendiamo questi obiettivi invece di qualche codice arbitrario e dire quello che contribuisce a questo va bene, quello che non contribuisce va male, e coopereremo per questo fine. Che altro si può fare di buono, di meglio? L'idea di un cambiamento di regime è quella. Si può dire molto di Putin, però la cosa essenziale è dobbiamo mettere insieme le nazioni di questo pianeta in un sistema che affronta questi problemi. Putin è disposto a farlo. La Cina lo farà, l'India a modo suo, altre nazioni si uniranno a questo sforzo, ma senza un'iniziativa dagli Stati Uniti in questa direzione non succederà. Quindi non vi preoccupate della Russia, preoccupatevi degli Stati Uniti, perché se avessimo il giusto presidente noi faremo questo accordo oggi.
And I will pick out some of them that I can kind of group others together.
Abbiamo un messaggio da un contatto a Capitol Hill che dice che è rimasta triste quando hai paragonato quella simpatica scimmietta a George Bush.
This is a question from the US Senate, from
perché quella scimmietta era così carina e invece George Bush non è carino per niente. A lei piacciono gli animali evidentemente.
Come potete immaginare, abbiamo molte domande sul scandalo della BAE e quindi le raggrupperò tutte assieme. Abbiamo anche molte domande da persone qui e arriverò anche a quelle. Per prima vorrei leggere alcune domande istituzionali. Questa è una domanda che viene dal Senato, da un membro democratico del Senato. Dice il signor LaRouche, i britannici, la stampa britannica ha riportato dello scandalo BAE, riflette una certa lotta di frazione all'interno degli ambienti della Gran Bretagna. La mia domanda a lei è: quali sono i lati opposti in questa battaglia? Visto che c'è una lotta di frazione, perché non si riflette nella stampa americana? Perché non è emersa questa come una storia negli Stati Uniti? Penso che i gaglioffi in Inghilterra non hanno pensato di mollare Blair, se ben capito, non perché non gli piaceva quello che faceva, ma perché non ci è riuscito. È stato messo esposto il fatto che l'ambasciatore saudita negli Stati Uniti, Bashar, era una personalità cruciale e con questi 2 miliardi di dollari di tangenti, mentre era ambasciatore, era anche un agente britannico che funzionava come agente britannico negli Stati Uniti. Ora, la questione è perché e come questo segreto è stato mantenuto. Non era un vero segreto. Si sapeva questa cosa. Sarò molto, molto sfacciato senza dire tutto. Questa è una questione che ho indicato oggi e che è nella mia testa e nella testa di molti, ancora prima dell'11 settembre. Come ho detto prima, questa è la questione che avevo in mente quando ho fatto una dichiarazione pubblica prima dell'inaugurazione di George Bush nel 91, nel 2001. E la situazione economica in quanto tale, dovevamo aspettarci nel periodo immediato che qualcuno avrebbe cercato di fare agli Stati Uniti quello che Göring fece per far sì che Hitler diventasse dittatore in Germania. Io sapevo che sarebbe successo qualcosa come quello che accadde l'11 settembre. E questo non è solo il mio pensiero. Questo era nella testa di molti, come è stato fatto a noi. Si sapeva, ad esempio, che molti morti che avevano valore di prova con l'11 settembre erano di provenienza saudita. Qualcuno ha messo in piedi quell'operazione. Al-Qaeda era una pedina dei sauditi, era una pedina di George Bush e dei britannici nelle operazioni organizzate, per esempio nella guerra in Afghanistan negli anni Ottanta. Erano stati reclutati dai sauditi e da queste persone per guidare quell'operazione. Al-Qaeda è un prodotto di quell'operazione, è un'operazione che era britannica e sponsorizzata dagli americani e dai sauditi. I morti che sono stati messi sulla porta come prova per l'11 settembre erano di provenienza saudita e da allora sapeva come funzionava questa questione. E qual è la prova? 10 principi morti. Facciamoli parlare? Difficile ora che sono morti, però questa è la questione.
Quindi non pensate che non ci sia stato uno sforzo per insabbiare una storia così grande come quella che è stata l'11 settembre nella stampa americana. E questa storia, questo scandalo, non era forse disponibile a tutta la stampa americana? Certo che sì, la televisione lo sapeva, i media lo sapevano. Perché non l'hanno riportato allora? È successo. E forse c'era in ballo molto denaro per condurre un'operazione come quella dell'11 settembre, ci vogliono miliardi di dollari, ci vuole la complicità di un governo, o di uno, due o tre governi. Questo è un colpo di Stato, è un tentativo di colpo di Stato, dello stesso modo in cui Göring diede fuoco al Reichstag per mettere a potere un dittatore. E non c'è stato forse uno sforzo, un tentativo la sera dell'11 settembre per imporre un progetto di legge che imponesse poteri straordinari negli Stati Uniti? E non è quasi, è quasi riuscito, ma non del tutto. Non siamo stati dominati e guidati da loro, dall'apparato che è stato creato col pretesto dell'11 settembre. Non credete che tutti siano consapevoli e non sappiano questi fatti in tutti questi anni, dall'11 settembre, e le prove che stanno venendo fuori adesso, chiunque sia nell'appropriata posizione di potere possa capire come funzionano queste cose. Pensate che non abbia mai pensato a questo, non abbia mai avuto questo pensiero e magari sia stato terrorizzato all'idea di denunciare questo. Sul lato britannico c'è un angolo, non so la risposta, non ho tutte le informazioni in retroscena, però So molte cose sulla Gran Bretagna, quindi ho abbastanza esperienza in questo campo, perché non è la prima volta che denuncio complotti britannici. C'è un gruppo che conosco in Gran Bretagna, è lo stesso gruppo che si oppone alla frode del riscaldamento globale di Al Gore, che è la stessa idea dell'eugenetica di Hitler. Questo gruppo è un leader nel Regno Unito e hanno organizzato per esempio trasmissioni come quella di Channel 4, una trasmissione inglese che denuncia la frode del riscaldamento globale di Al Gore. E dicono che è una frode, che non ci sono basi scientifiche e che corrispondano a niente, è tutta una menzogna e che la gente che ci crede è sciocca. Alcuni a Londra, e so chi sono, e anche in Scozia, il kilt è stato inventato prima della cartigiene. E gli scozzesi sono persone molto pratiche. E ad ogni modo, sono pratici, nel senso che sono britannici e sono patrioti britannici, ma sono anche, pensano questa è una buona idea o un'idea stupida? Questo è nell'interesse della nostra nazione? E la risposta è no, è molto chiaro. Persone che si sono opposte a questa questione della BAE sono sempre le stesse persone, contro la frode della BAE e la frode del riscaldamento globale. Sono persone preoccupate del futuro, non fanno come quelli negli Stati Uniti che dicono i cambiamenti climatici, sì, se si fanno, le cose che vengono proposte da questa frode del riscaldamento globale, si distruggeranno gli Stati Uniti, si distruggerà il pianeta, si causeranno più morti che il pianeta abbia mai visto finora. E questa, pensate, sia un'idea politica? È tipo di l'idea politica può venire solo da persone come Al Gore. Quindi c'è un sistema britannico che è un sistema malvagio, però ci sono persone che vivono in Gran Bretagna che non hanno abbandonato tutte le loro qualità umane solo perché sono britannici, reagiscono. Io ho degli antenati britannici, sapete, a parte i miei antenati francesi, ho anche degli antenati dal periodo della conquista normanna. E che sono nel paese dalla prima metà del Settecento. Un'altra parte venne nel corso del XIX secolo, quindi ho orde di antenati che vengono dalle isole britanniche, anche antenati irlandesi effettivamente, che sono arrivati dal Maine. E ci sono persone in Gran Bretagna che sono esseri umani, e molti dei nostri antenati di provenienza europea venivano da una cultura negativa e sono venuti qua per costruire una cultura positiva, ma venivano da una cultura carente. Quindi diamo ai ragazzi in Inghilterra una chance. Stanno battendosi per la cosa giusta e probabilmente per i giusti motivi, e se non l'avessero fatto, e se non avessero fatto questo gran rumore con questa trasmissione da BBC, probabilmente non avremmo potuto fare esplodere questo stampo, anche se la storia era conosciuta. Hanno deciso di svelarla. Noi abbiamo capito l'intenzione e stiamo facendo il nostro compito. E sembra che il Congresso non capisca l'importanza di questo scandalo del secolo. Sembra che non siano perché. Improvvisamente la CNN 3 giorni fa ha tirato fuori lo scandalo. E questo vuol dire che CNN è nei guai seri. Prima di tutto perché una delle funzioni di CENI era controllare gli Stati Uniti per Londra, sotto la direzione di sua moglie, la sua moglie è praticamente un'agente imperiale britannica. Ora, il suo ruolo è stato deprestato, ha fallito, non è riuscito a tenere il coperto tutto lo scandalo, e lo scandalo può. CENI è nei guai. E quelli che non vogliono farsi impeachment di CENI sono nei guai anche loro. Un'altra domanda sulla BAE, che prospetta delle interessanti possibilità di impiego per ex capi di Stato, dice. Perché tutti cercano di dare un lavoro a Tony Blair? Prima c'è la proposta di Sarkozy di creare una specie di zona permanente nell'UE, ora questa assurda proposta iniziata e guidata dal vicepresidente di CENI di fare Tony Blair inviato speciale in Medio Oriente del governo americano. Ma che cosa stanno pensando? Sono matti. È un tentativo di comprare Blair dopo lo scandalo BAE. Non posso pensare che nessuno, persino Bush e Cheney, possa proporre Blair per questa posizione o qualsiasi posizione in cui parlerà a nome degli Stati Uniti. Forse tu puoi darci una ragione, vorrei che commentassi. Dovete sapere, da pensare alla giusta, Blair non lavora per CENI, È Cheney che lavora per Blair. Cheney?
Bad driver.
La moglie di Cheney.
So forth.
Cheney.
All these charming qualities.
È un personaggio fallito. E sua moglie, che è diventata una pedina britannica, un agente britannico, lì nel Wyoming, e c'è tutta la squadra di football che ammira la reginetta del campus, che è diventata sua moglie, e ha fondato un college. Non ha potuto trovare un lavoro decente, è diventato un ubriacone, un pessimo guidatore. Tutte queste qualità ammirevoli. E quindi decide
che
c'è questa specie di trofeo del football che Vincenzi, la moglie, aveva i contatti ad alto livello. Ha lavorato con un tizio inglese che era uno dei fondatori della società Fabiana ed è diventata il collegamento americano della società Fabiana. C'è un senatore tecnicamente del Connecticut. Lei è un agente di questo apparato e ha svolto un ruolo chiave in tutte le nomine che venivano da Londra, comprese alcune nomine legate all'economia, all'impresa. È lei il vero boss della famiglia, anche se ha fatto qualche figlio, però il vero boss è lei, ha tutti i collegamenti. E lui è una pedina britannica, una tipica pedina britannica. E circola la voce che l'ex ambasciatore saudita Bandar sia un agente britannico. Quindi abbiamo a che fare con un impero, l'impero britannico. E Blair deve lasciare, non sarà più premier britannico. C'è Sarkozy che vuole farlo una specie di nuova istituzione europea. E ci sono altre posizioni che gli sono state offerte. Questa è la fazione per cui Blair lavora. Blair, non Bush e non Cheney. Ha orchestrato la guerra in Iraq, Blair. Il governo Blair ha mentito, ha ucciso. E i Bush hanno detto sì, signore. Questo è il quadro. Quindi Cheney è nei guai perché ha fallito. Non è riuscito a nascondere, a insabbiare questo scandalo. E con questo scandalo non credo proprio che Blair ce la farà, perché tutti i ponti potrebbero crollare con questo. Torneremo alla questione della BIA. Torneremo. Ce ne sono così tante di domande su questo. Questa non è proprio una domanda sulla BIA, è una questione di metodo, è interessante. E abbiamo la stessa domanda che viene da due parti del mondo e due persone che hanno due ruoli diversi. Una è dal Messico, da qualcuno che è nella direzione del PRD, un partito, ma si definisce la rushista, e l'altra è da Glenn Eastwood, che è il nostro leader in Australia. Il nostro amico messicano pone la domanda così. La nostra amica dice: vorrei esprimere il mio apprezzamento per il suo messaggio e la mia domanda è legata alla questione dello scandalo BAE. Come si collega la discussione dello scandalo del BAE con gli aspetti partitici come quelli del mio partito che passano il loro tempo occupandosi di questioni locali o questioni che trattano solo con gli effetti di una politica oligarchica, per esempio la questione delle privatizzazioni delle pensioni o tutta la riforma fiscale? Come si eleva il dibattito politico? E Ishwart dice: la mia domanda riguarda la nostra missione come esseri umani per cambiare le questioni tutta la globale. Ci sono molti che dicono: pensa in grande ma agisci localmente, e che pensano come è possibile cambiare lo stato del mondo. Qual è la tua risposta a queste persone? E come possiamo farli pensare più in grande? Papa e io abbiamo un problema, lo stesso problema. Torniamo al 1982, dalla primavera all'ottobre dell'82. E questa è la risposta alla domanda del Messico. C'era la guerra delle Malvine, che era stata iniziata per difendere gli interessi britannici dall'allora ministro della difesa a Washington. Io mi opponevo perché era una violazione dei nostri trattati nei confronti dell'America Latina, era una politica britannica, non si poteva essere entusiastiche. Mi sono messo in molti guai. La mia posizione sulla questione dell'Argentina e delle Malvine, del ruolo britannico, mi ha portato di nuovo in America, dove non ero uno sconosciuto, ero conosciuto a José López Portillo, che era allora presidente di Messico, e nel corso del mio viaggio in Messico ho incontrato con il presidente Portillo, mi ha chiesto la mia opinione sui problemi che aveva il Messico. E gli ho detto che stavano cercando di distruggere il suo paese entro il settembre di quell'anno. Quindi, come risultato di questa conversazione, che è stata seguita da una conferenza stampa che ho dato negli uffici presidenziali, abbiamo organizzato uno sforzo, mi sono impegnato per scrivere un documento che elaborava i rimedi alla situazione del Messico, che contrastasse quello che stavano cercando di fare contro il Messico. Ho scritto Operazione Juarez anticipa questi accordi bancari inter latinoamericani, e quando l'operazione è iniziata contro il Messico, all'epoca in cui avevo pubblicato questo scritto, all'inizio di agosto, López Portillo ha preso le azioni che io avevo proposto per la difesa del Messico, per difendere il suo paese. Questo è continuato fino al punto in cui il paese ci fu un tentativo di distruggere il Messico da parte di Kissinger e del governo americano. E López Portillo, come presidente del Messico, ha parlato in ottobre, ha rivolto un discorso alle Nazioni Unite, e questo discorso dovrebbe essere ascoltato da chiunque che sia un patriota in tutto l'emisfero meridionale e occidentale, come un patriota il cui paese era stato distrutto, ma che si erge come un uomo e difende l'onore del suo paese. Ora, il risultato della delle operazioni che sono state fatte contro di lui, contro di me, e la corruzione che ne seguì, nessuno in Messico ha avuto il coraggio finora, posizione di potere, di difendere gli interessi del paese. Non perché i messicani siano codardi, non si considerano codardi, ma perché non vedevano una speranza. Vedevano che le persone che dovevano difendere il paese tradivano su ordini di Londra e del nord. Quindi il problema qua è capire il principio dell'immortalità a cui mi sono riferito prima, cioè che quando abbandoniamo i principi della difesa dei principi perdiamo tutto. Quando c'è un eroe che si erge come Portillo l'aveva fatto in un periodo di grande disgrazia per il paese, non siate sorpresi se i piccoli che vengono dopo di lui non combattono. È il rimedio che dobbiamo, così come ho fatto io in molte occasioni. Il presidente López Portillo è un eroe del Messico, e se non si difende lui e il suo onore, non si difende il Messico, perché senza questo impegno i messicani tradiscono se stessi, perché commettono un crimine contro se stessi e contro il loro popolo. Ora, se non si combattono, ma non si può, una cosa è non combattere, un'altra cosa è sputare sui propri eroi, perché è come sputare su se stessi e sui propri figli. Quindi bisogna rendere onore a López Portillo per aver combattuto fino all'ultimo e ha vissuto e continuato a vivere, però hanno provato a uccidere lui e anche suo figlio. E questa è la situazione. Se capiamo questo, riconosciamo e diamo coraggio ai messicani. Ma se invece sputano sui loro eroi, come possono trovare il loro onore?
Our concern is twofold. One is the obvious question of how to get a policy implemented.
Questa domanda viene da tre rappresentanti nuovi del congresso. Hanno detto: ma noi siamo arrivati al congresso per fermare la guerra in Iraq. Quindi, se parlo, è stato bloccato a volte dai nostri leader politici. Quindi, rispetto a una approvazione da parte del pubblico nei sondaggi ancora più bassa di quella della Casa Bianca. Quindi, ci viene detta che, vabbè, certo, possiamo essere frustrati, però non è giusto, bisogna evitare assolutamente di ribellarsi contro i nostri leader, il nostro partito. Allora, sono due cose che ci preoccupano. Uno, come facciamo a realizzare questa politica contro la guerra? Due, noi come deputati eletti dobbiamo rispondere ai elettori. Abbiamo promesso di fare una cosa che non poi fatto. Quindi gli elettori potrebbero cacciarci come hanno fatto alcuni prima di noi. Cosa ci consiglia? Allora, forse è un po' come funziona, come penso io. La cosa è disgustosa. Si vuole vomitare, però bisogna sapere su chi vomitare. Questo è il problema, ci siamo cacciati in questa situazione, questa è la disgrazia della nostra società. Non siamo più uomini e donne. prima c'erano le femministe, abbiamo detto vabbè, allora le donne faranno le cose e i uomini, perché i uomini non sono in grado. Poi anche le femministe fanno la stessa cosa che i uomini prima non facevano, e quindi non erano capaci anche loro, quindi si sta aspettando un certo genere, perché non siamo più incisivi, quindi c'è una mancanza di coraggio, mancanza di sensibilità intellettuale e di coraggio. Bisogna capire quanta grado di corruzione c'è sotto la piano, io lo so, la macchina, per non la mia. La degenerazione morale della nostra cultura, vedere il socialismo come la corruzione, bisogna vedere ciò che è la cultura popolare oggi, questa è una forma di corruzione, perché non ci sono scelte valide di valori, c'è la gente che tira a campare, cerca di sopravvivere, ci si adatta all'opinione popolare. Uno cerca di divertirsi, la gente cerca il petto, il piacere. Quindi le persone vengono formate, vengono caratterizzate da questa voglia di essere popolari. Io dico, è meglio andare fuori e trovarsi un buon nemico oggi. Andiamo a cercare un buon nemico. Così meglio, ci sentiremo meglio. Le cose vanno malissimo se non hai un nemico. Quindi sappiamo la che la corruzione nel congresso. Guardiamo i soldi, i contatti essenziali. Da dove vengono questi soldi? E cosa si compra i soldi? Il problema è, ho spiegato tutto perché pure troppo tempo, pensato di fare il meglio poco tempo che abbiamo, ma quindi in un certo senso capire principio che è in ballo qui, il principio della creatività, principio dell'impegno verso il futuro, e bisogna capire ciò che è successo, ciò che ci è stato fatto dall'esistenzialismo, si è lavato il cervello dopo la morte di Roosevelt. Io ero in Birmania alla fine della guerra, poi tornando attraverso l'India, ero vicino
a Calcutta.
In un certo senso facevo parte della rivoluzione indiana. No, avevo i miei inizi dell'intelligence lì. Quindi i partiti erano cambiati. Io tornai in cambiamento degli Stati Uniti. Era morto, che un grande uomo sostituito da un uomo piccolo. Gli Stati Uniti un congresso di destra e una sbagliata, e la gente che aveva combattuto nella guerra tornava a combattere, non combattevano più, non combattevano contro il fascismo dentro gli Stati Uniti. Io invece decisi di combattere, mi ho curato un po' di problemi, però di combattere. Io mi sento meglio, più è difficile la battaglia. Quindi questa è la situazione. Una mancanza di coraggio. Quindi la cosa che mi preoccupa oggi è che se non c'è un senso di... la differenza tra l'uomo e lo scimpanzé, non c'è un'idea chiara di cosa significa essere l'uomo, la creatività, l'immortalità, la vera immortalità, allora come si può essere certi di avere un significato, cioè la propria vita ha un significato? Vuoi morire domani? Che significato ha la tua vita? E quindi la mancanza di un senso di senso giusto di immortalità, non qualcosa di mito. No. Un prete che si trova invece nella tenda con qualche fedele, ma un senso di immortalità, cioè di dare, contribuire qualcosa all'umanità. Questa è l'unica fonte di coraggio. Se non credi questo, se accetti i criteri dell'esistenzialismo, dell'opinione pubblica, invece che la moralità, allora non c'è un impegno alla verità. Si è impegnati per scoprire la verità. In questo modo uno diventa marcio come gli altri. Io ho pochissimi amici, i miei amici in quel periodo di 40, dopo che diventarono persone marce, immorali. Quindi bisogna imparare, non accettare per la moralità. Bisogna verità. Devi trovare un senso di identità in questo progetto, cioè nel contribuire all'umanità. Se no, se non si fa questo, una persona non avrà un coraggio. Molte persone vorrebbero essere leader, però in realtà cercano uno un po' più forte di loro. Qualcuno che crea un ambiente in cui loro possono agire. Vogliono dimostrare coraggio, ma dicono: ma cosa possiamo fare? Possiamo fare, urtare. Qui ci vogliono dei veri quelli che fanno quello che fanno lui. E per fare questo bisogna accettare la conseguenza, le conseguenze che succedono a me, i miei problemi con cui mi devo confrontare.
My question to you is, what do the American people understand as the
per coloro che ascoltano attraverso l'internet, state ascoltando politica strategica a Washington DC.
I would suggest that you
questa è una domanda da parte dell'OLP, membro dei negoziati dell'Organizzazione per la Liberazione Palestinese. Signor Presidente Bush ha proposto una situazione di due stati nella roadmap, che chiede però uno stato, stato di esistere. La cosa qua, che di qua molti lavorano, una nazione se deve essere capace di sopravvivere. La Cisgiordania è in Gaza, è una questione fondamentale. Gli americani cosa pensano di uno Stato funzionante, uno Stato in grado di esistere? Cosa pensa del roadmap del 2008 come obiettivo per uno Stato? Baruch risponde: ma io suggerirei di vedere le reazioni alla discussione di questa proposta per il turno sullo stress di Bering. La risposta in Russia e in Europa, tipo Danimarca, è stata una risposta significativa. Noi abbiamo sollevato questa questione. La questione dell'Alaska, però, per esempio, è importante. Molte persone erano contentissime, hanno detto: ah, eccezionale, dobbiamo farlo in Alaska. C'è la questione dell'acqua, abbiamo bisogno della fissione nucleare per creare nuova nuove fonti a sfruttare a un costo basso, fare produzione nucleare, che è la
differenza.
Bisogna mettere in ha a che fare con la gestione per come fare, creare un bisogna mantenere le foreste.
We are responsible for, we are the
best. Bisogna avere più alberi possibili, perché un albero
we have been assigned to run it. Therefore we're responsible.
Crea biomassa
responsible, we're going to say to it,
e abbassa le temperature, si migliora l'ambiente, bisogna seminare, piantare più alberi.
Why should you have to travel 60-70 miles to get to work to areas which are only areas of habitation?
Allora facciamo il mais, distruggiamo un'intera zona per piantare mais dappertutto per fare l'etanolo. Ma non si fa questo è una cosa
so therefore people are traveling distance.
Fa questo, fai un biocarburante, ma è un bio
where you could grow all kinds of crops which you would think
would be for an area like Washington D.C.
like better quality.
Abbiamo creato il pianeta, però abbiamo la responsabilità di gestire questo pianeta. Quindi la deforestazione non bisogna avere la realtà di Virginia. Guidare 60-70 miglia per arrivare al lavoro. Ma abitano una zona solo di abitazioni, non c'è attività economica nella contea di Baldwin. Solo vivere lì è tutto residenziale, poi bisogna guidare 70 miglia per arrivare al lavoro. Prima questa contea era una contea agricola. Quindi c'erano dei prodotti agricoli che devono essere importanti per una zona di carne, altre cose. Non c'è più attività produttiva, economica, nella contea di Laos. Solo che c'era prima è stata distrutta per la speculazione immobiliare, per creare una grande camera da letto, un dormitorio. E così la gente deve attraversare i dormitori con l'automobile. Poi c'è il pedaggio chiaramente per passare. Cosa succede con lo scoppio della bolla immobiliare che sta già avvenendo nella contea di Loudoun?
Nella
contea bisogna mantenere questa contea. Che bisogna pagare per i servizi, per l'esistenza di questa contea. Se c'è lo scoppio della bolla, come si farà? Se abbiamo spostato persone dalle zone dove c'era persone in queste zone di sobborghi, no? Solo comunità
residenziale. It's insane. The idea of a balanced economy.
Cosa stupida.
Land management is such that you minimize.
Quindi ci deve essere una concezione generale di sviluppo del territorio di una nazione. Come una grande macchina in cui l'agricoltura, la produzione, le abitazioni fanno tutte parti di un insieme. Le persone devono lavorare vicino a dove abitano. Le occasioni di lavoro devono essere vicine a dove abitano le persone, un quarto d'ora per stare al lavoro. Adesso bisogna attraversare grandi distanze, attraversare grandi coste, il traffico, si crea un disastro, è una pazzia. L'idea di un'economia equilibrata significa la gestione del territorio dove bisogna minimizzare la necessità di questi spostamenti. Bisogna creare delle comunità, attività locale. Non è che dobbiamo spostare il cibo da una parte di un capo del pianeta all'altro, bisogna far crescere il cibo vicino a dove lo si mangia. Questa è sicurezza alimentare. Certo, magari vogliamo avere un po' di cose che vengono da lontano, ma la sicurezza alimentare di base significa avere l'agricoltura dove la gente abita. Ci vuole l'industria vicino a dove la gente abita, la scienza, i laboratori, l'istruzione. Deve essere dove abita la gente. Questo sistema attuale è pazzia. Soprattutto dal tempo della fine di Kennedy la situazione è deteriorata sempre di più. E la generazione dei baby boomers, Sassottini, ha peggiorato la situazione dagli anni 70. Ha peggiorato, ha fatto peggiorare la situazione. Quindi bisogna dire, allora, come facciamo a migliorare gli Stati Uniti? Cambiamo tutto quello che è stato fatto dalla morte di Kennedy. Sarebbe un'idea un po' generale per capire il problema con gli Stati Uniti oggi. Quindi ci sono delle mode di cambiamento che alla fine sono disastrosi. Un amico mio, un generale, sotto De Gaulle, Talon, lui alla fine della guerra, quando era un colonnello, era dispiegato in Germania. Era l'unico colonnello di questa unità militare e parlava tra con il comando. Ci fu una riunione del comando con questi vari generali e discutevano la politica. Qualcuno pose la domanda: cos'è la prima cosa da fare se ci sarà la guerra, lo scoppio della guerra? Oddio, nessuno voleva rispondere. E Talon disse, alzò la mano. Lui poi fu un soldato molto bravo, efficace, però anche una persona con un senso di humor, con un umorismo, e disse, prima cosa bisogna fare è licenziare i generali. Cioè, non è un'idea solo sua. Il punto è, perché diciamo questa cosa? Perché c'è un esercito costruito per la pace. Questo esercito è pronto, preparato per stare fermo. Uscire la sera. Uscire la sera, divertirsi. Lontano dalla base, dire le cose giorno a giorno, giorno per giorno. Quindi l'esercito è orientato verso quella situazione a cui è abituato, la pace, la situazione di pace. Non pensano in termini di guerra, di cosa deve essere fatto durante la guerra. Quindi ci vuole un gruppo nuovo, pronto a combattere. Questa è la differenza. Questo è il problema che vediamo oggi. Uno dice, possiamo, il problema è che le persone cercano di adattarsi alle cose che conoscono, fare piccoli aggiustamenti senza cambiare i presupposti della situazione attuale. Le persone non pensano a questi termini. Le persone non pensano in termini, non pensano da comandarsi. Il fatto è che dobbiamo ricostruire dalla base. Viviamo in un ghetto culturale. e dobbiamo ricostruire la nostra cultura sulla base di alcune cose che facevamo prima, ma su questa base ricostruendo.
New York City Mayor Bloomberg's exit from the Republican
Party really positions him for an independent run for national office. 50,000-100,000 persone dove non vivono, or far more si lavora, dove c'è un sistema di istruzione.
Given the fact that PayPal has become a virtual regular on
se vuoi andare da una parte all'altra, non devi passare per una coda sterminata per arrivarci.
Could very well, for better or for worse, bring down the entire two-party system, particularly
allora,
in the midst of the current
in the United States.
I'd like you to talk about this a little bit because it is something that we have to consider going into the elections.
Che ti interessa in modo particolare?
Well, we have a mess.
La campagna presidenziale 2008, campagna delle elezioni, chiede di il sindaco che ha lasciato il Partito Democratico, e chiaramente questo significa che Bloomberg potrebbe candidarsi come indipendente con una, insieme a una persona come Lieberman o Chuck Hagel. Visto che Hagel è stato il primo top show politici e Bloomberg, siccome è molto ricco, non ha problemi per finanziare la campagna. Una campagna indipendente di questo tipo potrebbe mettere gravemente in crisi il sistema bipartitico americano. Vorrei che lei approfittasse l'eventualità. Allora, noi abbiamo un bel casino qua. Abbiamo dei candidati. Sono persone decenti, però non si comportano molto, le loro azioni non sono molto buone adesso. La campagna presidenziale finora è una farsa. Abbiamo una crisi globale e anche nazionale, oltre l'immaginabile. I tempi potrebbero tutta una crisi questa. E quindi ci sono dei candidati. Per esempio il Partito Democratico, che sono degli idioti. Come fai a prendere sul serio? Vogliono attaccare i ceni perché vogliono dei soldi per certi gruppi, quindi guardate i soldi. La corruzione. Il problema è che la leadership del partito è corrotta. Non semplicemente perché qualcuno arriva con un po' di soldi, ma perché è l'odore dei soldi che fa male a loro. Cioè, il modo di pensare. Chi pensa di poter raccogliere più soldi, chi prende più soldi, questo è il metodo di funzionamento. E quindi non hanno una politica. Non hanno una politica che corrisponde alla realtà del mondo che il presidente degli Stati Uniti, il prossimo presidente degli Stati Uniti, dovrà affrontare. Sono in questo senso inutili. Il modo in cui fanno la campagna è inutile. Cioè, come persone potrebbero essere utili, però come far così? Appena eletto, un grande prode questo partito. Lui fa il duro, no? Lui è amato tutti. Fa il duro. I poliziotti intorno a lui girano tutta la Francia. Vai a fare Putin. Fa una conferenza stampa. Poi si mette a fidacchiare, è ubriaco, sembra uno shock, una persona senza coraggio. Questo è ciò che vediamo nel mondo. I governi dell'Europa, dal confine alla Russia, la Russia bianca, e questo sono stupidi. Ma si trova viene un processo in cui uno deve funzionare, perché se uno si adatta alla situazione attuale non può funzionare, può avere un governo funzionante. Quindi questo lo vediamo tutto d'Europa, si vede anche il Sarkozy. Cosa possiamo fare noi? Noi vogliamo, non noi, cosa succede nella società? Si anticipa la scelta dei candidati, delle primarie. Quindi dei candidati hanno una politica. Non una politica. Non affrontano i problemi della nazione oggi o nel 2009. Quindi si fa una campagna intorno a un gruppo di persone che saranno già screditate prima delle elezioni. E poi arriva uno che si vuole candidare, come Ross Perot in passato, potrebbe emergere. Quindi questi candidati, un candidato così, non avrebbe dei principi. Magari Ross Perot aveva qualche principio rispetto a questo di oggi. Quindi si sta creando una situazione caotica che getta il sistema politico in una situazione dove la gente è disgustata, perché è una questione principale. Vabbè, il mondo è in bancarotta, il sistema finanziario è in bancarotta, l'economia sta crollando, energia elettrica, sistema sanitario, eccetera, eccetera. Ci vuole un punto fondamentale per abbandonare queste le politiche alla causa di questo. Guardate, se si parte da benissimo di distanza, essenzialmente è stato sbagliato. Quindi l'effetto cumulativo di queste politiche, di questi cambiamenti, li vediamo oggi. Quindi i candidati sono lì, adesso cercano un profilo entro il quale possono vincere, cioè come posso vincere? Bisogna essere votato, bisogna avere definire un certo profilo che la gente voterà, no? Questa è la strategia cosiddetta. Quindi non si sta mobilitando il popolo a cambiare il proprio comportamento, quello che serve veramente, perché il modo in cui si comporta una popolazione americana è il problema. Se non puoi cambiare questo, non puoi salvare niente. Non puoi salvare il sistema attuale. Quindi ci saranno dei cambiamenti fondamentali. No, dobbiamo abbandonare gli errori degli ultimi 25 anni. Non farai la stessa cosa che hai fatto negli anni 60 o prima. Però dobbiamo correggere gli errori, i danni che ci siamo procurati negli ultimi 25 anni. Migliorare il modello che avevamo prima di questi cambiamenti. Io penso che bisogna avere un approccio da statista. E io propongo il Presidente degli Stati Uniti, con le persone che vogliono diventarlo, devono dichiarare la loro intenzione, lavorare con il Presidente della Russia, Putin, il Presidente il Governo della Cina, dell'India, per cosponsorizzare un'iniziativa per una riforma generale dell'economia globale e lanciare, scatenare un programma di sviluppo economico. Questa è la mia proposta. Chi vuole diventare il presidente degli Stati Uniti deve adottare la posizione, la tradizione di Franklin Roosevelt e indicare che il nostro, l'abbandono di Roosevelt del suo approccio è il problema che abbiamo negli Stati Uniti. Quindi dire che dobbiamo utilizzare, vedere il mondo attraverso gli occhi di Franklin Roosevelt, imparare la lezione, vedere cosa ci offre la tecnologia moderna, le sfide moderne, per poi affrontare il problema. Una questione fondamentale, un esempio fondamentale è la questione delle ferrovie. Allora, stiamo per uscire dall'epoca della geopolitica, cioè l'idea che l'impero britannico potesse governare il mondo attraverso il potere marittimo. Siamo arrivati a un periodo in cui lo sviluppo dei sistemi di treni a levitazione magnetica per le merci e per le persone, se noi costruissimo un sistema di questo tipo di trasporto di massa attraverso l'Eurasia, dall'Atlantico fino a la Siberia, vicino all'Alaska, se costruissimo un tunnel per attraversare lo stretto di Bering, un sistema di levitazione magnetica da Yulin in Siberia, e poi si estende lo Yukon dell'Alaska in America centrale, Sud America, poi dall'altra parte l'Asia, l'Europa, l'Africa. Potremmo aver collegato quasi tutta la, cioè le zone della Terra, con un sistema di trasporto basato sulla fissione nucleare. Allora potremmo risolvere i problemi del pianeta. Abbiamo bisogno di un programma di questo tipo. Questo è fondamento per la base per il cambiamento del pianeta nei prossimi 50 anni. Le nostre politiche devono essere, devono basarsi su fare il bene comune. Quindi questo è il tema centrale. Dobbiamo collegare le grandi zone della Terra con questi sistemi di trasporto. E quindi creeremo dei legami tra gli stati nazionali sovrani. Questo è il tipo di processo. Le persone hanno bisogno di qualcosa di questo tipo. Hanno bisogno di una visione, tipo la visione di Franklin Roosevelt. E abbiamo degli alleati potenziali. Cina ha dei problemi. Possiamo capire i loro problemi e cercare di aiutarli piuttosto che combatterli. Sappiamo i problemi dell'India, possiamo aiutare, non combattere. Russia, la stessa cosa. In questo modo possiamo vincere. Possiamo vincere la sfida dell'Africa, dell'Africa subsahariana, come svilupparla. Ma abbiamo bisogno dei leader che vogliono fare questo, che impegnino a fare questo. E la popolazione americana deve essere coinvolta in questo sforzo, in questa visione, tornare all'idea di una nazione di cui possiamo essere orgogliosi.
This proposal has been raised by the White House, and President Bush seems to think that he has the power to allow this without congressional authorization. Of his own party are alarmed by the implications of
this. Ho ancora due domande da fare. E poi posteremo le domande dal Movimento Giovanile. Questo è un senso di un senatore democratico. È una domanda che riguarda a proposito è stata fatta. Petro LaRouche, c'è una proposta
per sì, permettere le vendite di armi all'Inghilterra senza i normali accordi e vicini. Questa proposta è stata fatta dalla Casa Bianca, pensa di avere il potere di consentire questo senza autorizzazione del Congresso. Alcuni membri del suo stesso partito sono allarmati dalle proposta. Coloro che ascoltano questa web non sono l'esplicazione. Questa proposta, se realizzata, privatizzerebbe e deregolamenterebbe il commercio d'armi. Quindi le esplicazioni dello scandalo BIA esprime uno aspetto con cui, se questa proposta sarà accettata, questa metterà a rischio la pace mondiale. E vorrei che lei commentasse. E secondo lei il Presidente degli Stati Uniti ha il potere di fare una cosa del genere con un picco? E cosa ne pensa? Penso che dovremmo mandare tutti questi deficienti a casa. Non credo che ci sono persone che possono essere moralmente migliorate. I poteri di guerra degli Stati Uniti sono questo. Quindi, l'attività degli Stati Uniti che riguarda le applicazioni di guerra, il traffico di armi, è rientra. Rientra sotto queste restrizioni dei poteri di guerra del ma non può fare questo senza autorizzazione del Congresso. E se lui lo fa anche senza autorizzazione del Congresso, cosa state? Gli date le botte. Non si può accettare una cosa del genere. Quando si parla di azione di leadership del Congresso o della nazione, chi vi crede? Chi diavolo? Avete perso la vostra credibilità. Non avete alcuna credibilità. La leadership del Partito Democratico non ha alcuna credibilità. Si sta rifiutando di affrontare la questione che è stata richiesta dalla base democratica di fare l'impeachment di Cheney, e significa che la leadership del Partito Democratico non ha più alcuna credibilità al mondo, non solo nella popolazione e nella base democratica, ma nel mondo, perché non riesce a fare neanche una cosa giusta, non vale niente. E il presidente può ridere di loro senza problemi e dice: io sono il presidente, voi votate contro di me, io voto contro di voi. Quindi come si esercita il potere senza diventare imbracciare il fucile, prendendo in mano il sostegno della popolazione, della maggioranza della popolazione, e si volge la schiena mentre il Partito Democratico sta voltando le spalle alla sua base. Il mondo ride di loro, persino George Bush ride di loro. Ma se bisogna governare questo paese, bisogna rispondere al popolo. Non vuol dire che accetteranno tutto quello che state, ma bisogna fare qualcosa di significativo. Non bisogna essere dei cretini che parlano con la bocca aperta. Bisogna esercitare il potere. Esercitate il potere. Il potere sta nel vostro rapporto con la base e con il sostegno della popolazione. Se voi voltate le spalle ai vostri elettori, quando vi chiedo di andare a casa e voi non lo fate, l'unico motivo non è che sono contro l'impeachment perché dicono che non è colpevole di reati coperti dall'impeachment, dicono che è colpevole ma che non lo fanno perché non conviene. E Nancy Pelosi, se si oppone all'impeachment, non ha nessun potere di governare. Sì. D'altro canto, la leadership democratica vuole sbattere fuori Cheney e avesse il sostegno degli elettori democratici e anche di molti altri elettori non democratici, ovviamente, di elettori non registrati che non sono andati a votare, che il Partito Democratico avrebbe il potere di esonerare anche il Presidente. Allora, qualcuno potrebbe ascoltare. Nancy Pelosi dovrebbe riesaminare questa questione.
The legions from getting in and out of Rome, and that's how the empire collapsed.
La prossima domanda viene da Alan, è un organizzatore del movimento giovanile. Ho partecipato a una conferenza democratica a Washington in cui si parlava di salvare l'infrastruttura degli Stati Uniti e ha menzionato l'idea del bilancio in conto capitale, ma non era la stessa idea. Un esempio di ha cominciato che dicendo che il crollo dell'impero romano fu provocato dalle strade che crollavano, ma diventa meglio, aspetta, e ha detto che questo ha impedito che le legioni uscissero da Roma e quindi questo ha provocato il crollo dell'impero romano. Poi, dopo che questo è stato fatto, ha risposto alle domande, ha risposto a una domanda da uno di noi sulla globalizzazione dicendo che il libero commercio nel 700 è stato usato dagli Stati Uniti per distruggere i britannici. Quindi la mia domanda è, con questa debole comprensione della storia, come si può capire la questione del bilancio in conto capitale? È lo stesso problema. Non c'è una comprensione vera della storia. Il problema della generazione dei baby boomer, dei 68, è che non credono nella realtà. Sì, ha a che fare con degli esistenzialisti. È una forma moderna estrema di sofismo. Pensano all'opinione pubblica, all'opinione popolare, agli slogan, a frasi che attirano l'attenzione, slogan. Quando parla delle strade dei romani sa che non sa di cosa sta parlando, quando parla del libero scambio sa che non sa di cosa sta parlando, però qualcuno gli ha detto usa questo slogan, è tutto, non se ne preoccupa neanche, non si preoccupa di sapere qual è la verità. Qualcosa che dovete sapere è che c'è un senso in voi stessi di autorità, di dire, affermare la verità. E qualche volta forse avete torto sulle vostre conclusioni, ma almeno il vostro approccio è l'intenzione di essere veritieri. E non si dice mai qualcosa tanto per dirla. Si dice qualcosa e perché la si intende. Magari avrai torto, però devi crederci, non si può dire una cosa così a casaccio. Ed è quello che fanno i baby boomer. Un baby boomer direbbe qualunque cosa pur di colpirti, non importa se inventa una fiaba. E la gente dirà sì, però ha ragione a dire quello. Quindi come si affronta questo? Quello che bisogna fare è andare dalla gente, e ci sono persone in questo paese che non sono baby boomer e sessantottini in questo paese. Bisogna far sì che la gente capisca cosa significa essere veritieri. Con tutto il sistema di informazioni, con tutto il sistema di istruzione moderno, si perde il senso della verità. E bisogna creare una società per la promozione di identificare la verità. Il sistema di informazione di massa non lo fa. Come si fa allora? Ci si organizza intorno al metodo scientifico. Si va al fondamenta o alla cantina della verità. Abbiamo ancora due domande, uno dal senatore John Hill del Nevada e un'altra viene da un membro del Movimento Giovanile in Francia. Il senatore Neil dice, Lynn, sulla base di questa storia che hai denunciato su Cheney, Principe Bandar, visto che i britannici dipendono da noi per salvarci il sedere, diciamo, in qualche occasione, stato, come mai c'è di distruggere gli Stati Uniti? È un problema ideologico. Una credenza pagana religiosa. Crede in qualcosa e si vuole. E il mondo deve continuare a funzionare in questo modo. Voglio che il mondo continui a comportarsi in questo modo. Questi tipi credono nel liberalismo. Che cos'è? La nascita della civiltà moderna europea è stata col Concilio di Firenze, ha preso forma con Luigi XVI di Francia, Enrico VII in Inghilterra e gli Asburgo, che rappresentavano gli antichi veneziani, hanno dato via alle guerre di religione contro questo. Per esempio nel 1492 con l'espulsione degli ebrei, che è stato l'inizio delle guerre di religione, e l'inquisizione anche, quindi c'è stata una nuova fase dell'inquisizione iniziata tra Paolo Sarpi, che è andato a un codice medievale stretto a un codice basato sul codice di Occam. Questo fantasista che cresce nel gioco d'azzardo, quello che è diventato noto come liberalismo. Andiamo anche nel campo dell'economia. Abbiamo persone come Adam Smith ed altri. La loro argomentazione era basata su Galileo, che non c'è alcun principio che governa la verità o la assenza di verità nell'economia, o nella finanza, che l'universo è organizzato da omini verdi sul dipartimento che gettano i dadi e quello che avviene sopra il tavolo dipende da quello che fanno questi ovini verdi sotto il tavolo gettando i dadi. È il modo in cui guardano l'economia. Questo è il cosiddetto liberismo, è un sistema di gioco d'azzardo inventato da Galileo, è il primo che ha elaborato l'idea del gioco d'azzardo nella matematica. Ora, questo, perché si dice questo? Oh, perché è un mistero. E se si leggono gli scritti di tutti questi economisti, Bernard Mandeville, Adam Smith, che è uno per la Java, tutta la scuola britannica di economia si basa su questa fantasia, gioco d'azzardo. Sarpi, l'argomento di Sarpi era che questi principi sono misteriosi, non c'è nessun principio razionale. Sarpi cercava di imporre una dittatura insieme ai veneziani sul mondo e ha scoperto che lo sviluppo della civiltà, della società moderna col rinascimento, con le città, non si poteva più sconfiggere perché le città erano organizzate con un alto livello di tecnologia per quell'epoca. Una società basata sul progresso tecnologico non poteva essere sconfitta con metodi medievali, quindi Sarpi ha detto dobbiamo avere un approccio diverso, non ci si può opporre al progresso tecnologico perché perderemo, bisogna permetterne un po' il progresso, non si può avere una società fissa, ma non si può permettere che gli esseri umani credano che l'essere umano individuale sia capace di conoscere la verità. Quindi bisogna mistificare la società con scelte arbitrarie, ed è quello che hanno fatto, e questo si chiama liberalismo. Liberalismo è la negazione dell'idea di conoscere la verità, di poter conoscere la verità, e ti permette che la gente si comporti in un certo modo entro certi limiti stabiliti dall'oligarchia. Questo è permesso e questo non è permesso. Quindi non c'è nessun senso di ragione nel modo in cui si comporta. Quindi si affronta la questione del sistema britannico e del liberalismo sistemico come filosofia e come si estende negli Stati Uniti, cultura di Hollywood o una cultura che ha un effetto sugli Stati Uniti. Non ha senso di verità, non c'è alcun senso di liberalismo. Questo significano certe verità, sono degli arbitri sociali, gruppi di pari, decidono se sono accettati o no, l'autorità sotto spoglie, se una cosa va bene o no, deciderà l'autorità. Quindi il liberalismo è un sistema di oppressione basato sul rifiutare l'argomentazione basata sulla verità difendendo contro l'autorità. Se veniamo con un'argomentazione valida su una qualcosa che è vera, abbiamo il diritto di esprimerlo contro l'autorità. Prendiamo la legge sulle diffamazioni. La legge europea è contraria a quella americana. Se si mostra che stai dicendo la verità, non può essere denunciato. In Europa, se si insulta un'importante personalità, anche se è vero, vieni denunciato per calunnia. Quindi il nostro sistema presume, se lo seguiamo, che siamo non solo che dobbiamo conoscere la verità, ma che ci battiamo per difendere la verità anche quando è contro l'autorità. Se hai un argomento, presenta le tue prove. E se una persona arriva con le prove per sostanziare quello che afferma, la verità di quello che dice deve essere accettata, anche se non è accettato da tutti, se è plausibile. Non tutti l'accettano, però noi possiamo vedere che cosa possiamo fare, ed è quello che facciamo tutti sempre. Vai a scoprire la verità, pensi che sia importante? Cerca di capire come funziona, raccogli le prove, quello che dico sempre. Nel sistema oligarchico di Sarpi, l'autorità invece decide se una questione può essere indagata o no. E questo è lo stesso in economia. Bisogna adattarsi a queste leggi. E oggi sono gli hedge fund che promettono di dare del denaro in prestito. anche se non ce l'hanno. Non hanno denaro, però si impegnano a prenderlo in prestito. Abbiamo questo denaro, vanno da una ditta, abbiamo tutto questo denaro, quindi ti possiamo comprare la tua società. Ma dove sono i soldi? Oh, non mi chiedere, noi abbiamo questo impegno, lo troviamo. Quindi arrivano, non sono soldi loro, non stanno comprando quella società con i loro soldi, prendono in mano la società e la saccheggiano. Vendono la carcassa, se ne vanno via coi soldi e lo usano per te. Questo è il liberalismo. E il liberalismo è il rifiuto della verità, come stanno. Il rifiuto del metodo di ricerca della verità. Quindi ci sono persone che credono nel liberalismo. Due cose, da qualcosa che è moralmente disgustoso, crede sulla libertà, pensi di dover baciare il culo di qualcuno e se si crede che questo è un sistema vantaggioso per te, perché tu magari puoi ottenere un cuore questo, allora agirai per avere questo dominio, l'oligarchia, che nel caso del sistema britannico è una corruzione mortale, che non è stata mai eliminata da quando è morta la regina Anna, non è mai stata eliminata. C'è gente che vuole che qualcuno gli baci il culo, quindi abbiamo un sistema. Questo è il nostro sistema, vogliono mantenere questo sistema, difenderemo il nostro sistema anche se siamo schiavi di questo sistema e quindi ci sono persone che non vogliono essere governate dalla ragione, lo vediamo nella società, vogliono essere irrazionali, ho il diritto di essere irrazionale. Sapete quante persone sono così nella società? Soprattutto tra gli impiegati e la generazione dei baby boomer. Io cambio sesso domani mattina. Questo è il tipo di società in cui viviamo. Il problema è che questo è il concetto di bene e male, che non è una cosa semplice, sapete, ma il bene è il desiderio di fare del bene. È il desiderio di essere razionali. Il male è io non voglio cambiare, se voglio fare questo, voglio fare questo. Ma figlio mio, non sei abbastanza grande per mettere incinta una ragazza. Questo è il tipo di società in cui viviamo. Questa è la società in cui viviamo, è una società esercitista. Quindi quelli che vogliono avere la libertà di essere irrazionali in modo predatorio, che vogliono essere dei predatori, amano una società, non dà nessuna chance. Quante persone conoscete che sono sterilizzate negli ultimi decenni, che si rivolgono in disperazione al gioco d'azzardo? Quanti stati hanno legalizzato il gioco d'azzardo, istituzionalizzandolo? Quanti stati hanno lotterie di Stato e si basano sul gioco d'azzardo come fonte di entrata per lo Stato? Quante tribù indiane sono state ingannate da questo? Che cos'è il gioco d'azzardo? Dov'è la razionalità del gioco d'azzardo? Qual è la ragione? Una società basata sul gioco d'azzardo? Che tipo di mente di un legislatore, di un governatore, di un senatore può incoraggiare la legalizzazione del gioco d'azzardo? Promuovere la follia del gioco d'azzardo? L'immoralità del gioco d'azzardo? Qual è lo stato mentale di una società che fa questo?
this will be the last question that we have time for. For people who submitted questions that were
Virginia.
I will give them to Lennon. He will answer some of them in time. I think some of your questions, though, were already implicitly answered.
C'è una zona in cui fanno le scommesse, penso, sulle corse di cavalli. E ci sono un sacco di persone disperate in tutti gli Stati Uniti che puntano tutto su questo. E questo è un segno di degenerazione della società. E ci sono le persone che sono patrioti di un sistema immorale.
He makes a rather aggressive apology of Bertrand Russell. And there stands the epistemological limit of a great man. One who
questa è l'ultima domanda, per cui abbiamo tempo per coloro che hanno sottoposto domande a cui non abbiamo risposto. Le darò e risponderà per iscritto ad alcune di queste. Alcune domande ha ricevuto una risposta implicita. Questa è una domanda da Elise, che è una membro del movimento giovanile in Bretagna, che è francese, non Gran Bretagna. E dice: ciao Lynn, ho appena letto Einstein come vedo il mondo, in cui difende l'idea della creatività umana.
Einstein fa una poesia aggressiva di Bertrand Russell e qui vedo il limite epistemologico di un grande uomo. Come spieghi questa cosa? Perché lui ha questo limite? E anche quali sono i suoi
Russell hated it. When Russell wrote a
io non sono ancora arrivato al punto di accettare i limiti.
He's one of these congenital liars, and he is probably the most evil man, more evil than Hitler in the 20th century.
L'unico limite che accetto è la responsabilità. Quello che fai devi essere responsabile di quello che fai, cioè a te stesso. Non c'è niente di buono, di positivo in Bertrand Russell, è probabilmente la persona più malvagia, è stata la persona più malvagia del XX secolo. Satana era geloso, si vergognava Satana quando vedeva Bertrand Russell. Russell non ha mai fatto niente di creativo. Come può essere per la creatività? Lui è contro la creatività. Odiava la creatività. Russell, tra le altre cose, era un bugiardo, questo aiuta a capire. Un bugiardo. Malvagio, più malvagio di Hitler, probabilmente. Del XX secolo. Sua opera più famosa è La Principia Matematica. Una frode. La frode che è stata mascherata nel 30-31. L'errore è lo stesso errore non ho visto. Ma la questione delle quante.
Creativity always involves something which is always outside an existing set of assumptions.
Ci siano sistemi che dell'informazione di von Neumann, gli altri si basano su questa idea di
don't worry about Russell. Russell was a beast. He was a Nazi, a principal, or worse than a Nazi.
Questi
he was the author of nuclear warfare.
Oggi abbiamo una società che accetta questa teoria dell'informazione, ma non esiste la teoria, cioè non esiste. Ci sono degli idioti in California che lavorano per le grandi ben pagate, che parlano della sintetica, del cervello sintetico, per questo è la creatività comporta spontaneità fuori un insieme di assunti stessi. Non esiste mai un sistema chiuso che possa includere la creatività, viola sempre un sistema chiuso. Quindi non vi preoccupate di Rothbard, era una bestia, un nazista, peggio di un nazista, una persona, l'autore della guerra nucleare, una persona che proponeva una politica di guerra preventiva contro l'Unione Sovietica, nel 46, anzi nel 45, ma poi pubblicamente nel 46, poi non si è mai scusato di aver detto questo, ho pentito di aver detto questo, di aver proposto un governo mondiale, una tirannia mondiale, insieme al suo amico Wells. La vera degenerazione della cultura inglese racchiude tutto in Bertrand Russell.
This is an extremely valuable tool for people in the United States, and I'd encourage you to grab it. I also would really encourage you to make contributions so that we can make sure
che,
that Mr. Lynch's presentation today.
Finito, incoraggio coloro che non hanno già fatto, abbonarsi online, dove si riceverà.
I would really ask all of you here
to thank me and thank them for a remarkable presentation. E vi incoraggio anche a prendere l'ultimo numero di Layer e anche di questo inserto qua sullo scandalo PAE. Abbiamo anche un fascicolo qua che spiega un po' del contenuto delle proposte di LaRouche a Mosca per questa questione delle strategie per evitare la guerra attraverso il progetto infrastrutturale, e vi incoraggio veramente di contribuire alla nostra associazione per assicurarci che questa presentazione oggi venga, che gli atti vengano e le idee vengano trasmesse e circolate, divulgate. Oltre a questo vi chiedo tutti coloro qua ad aiutarmi a ringraziare Len per questa presentazione.